Wake Up ora. Ora con Tommaso, Elena e Vera.
Non è il morning
su Radio Globo.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, mercoledì 14 agosto, si avvicina Ferragosto. Noi lo passeremo in onda, lo passeremo qui sulle magiche frequenze di Radio Globo. Buongiorno Elena.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te Vera.
Buondì.
Allora, come siamo partiti stamattina? È arrivata anche Miriana in redazione. Buongiorno,
eccoci.
Buongiorno a tutti, ci siamo.
La nostra... squadra al completo, squadra al completo.
Miriana della Magliana, lo vogliamo dire?
Buongiorno Miri.
Perché la gente non lo sa, ma Miriana
sì.
È piccola, dolce, poi si mette questi vestitini, sembra uscita da una qualsiasi puntata di una soap opera di Rete 4.
Certo, no.
Ma dentro
è
cattivissima.
Cioè, invece che avere un cuore al cioccolato,
c'ha un cuore di merda.
No,
è proprio cattiva.
È cattivissima.
Cattiva,
ci tratta male, ci frusta.
Ma perché sanno e sa che l'unico modo per spronarci e sollecitarci è quello di usare la cattiveria.
Allora, comunque, si avvicina Ferragosto, ormai ci siamo, è domani.
Ci siamo, domani.
Ma c'è qualcuno ancora al lavoro oppure siete già tutti quanti in ferie?
C'è qualcuno?
C'è qualcuno lì fuori.
Stamattina sono uscito di casa, sembrava quei film
post-apocalittici.
Esatto, che tu ti alzi e dici, cazzo, è finito il mondo.
È successo qualcosa stanotte, non me ne sono accorto.
Esatto.
Un sacco di posti liberi.
Ci siamo solo noi.
Ma dove diamine è finita la gente? Incredibile.
Siamo soli.
Ah sì.
Ragazzi, siamo soli.
Siamo soli.
Mi si stringe il cuore.
Siamo soli.
Ma sì, dai, il raccordo alla fine sarà libero. Ci sarà la possibilità,
la domanda è,
di muoversi.
Siamo soli? Siamo soli?
Nell'universo,
no,
dici
chiedo
tutto?
Anche noi, siamo soli noi tre che lavoriamo o ci siete anche voi? Se
ma
ci
no.
siete, fatevi vivi, perché qua siamo una piccola famiglia. Una
fateci
piccola grande
fischio,
famiglia.
Esatto, non saremo mai completamente abbandonati a noi stessi. Qualcuno che ci segue c'è, qualcuno che ci fa compagnia. Sono loro a fare compagnia a noi. C'è sicuramente.
Allora facciamo così, dai, ormai vi abbiamo abituato più o meno a questa raffica mattutina. Raffica di lavoratori, quindi mi sono svegliato, farò questo, farò quest'altro, lavorerò fino a tot'ora al 393-777-7172. Dai, su che si parte una nuova puntata di Non è il Morning. Argomentazioni molto molto particolari, anche perché sono successe un sacco di cose.
Vannaccia la miseria.
Abbiamo una puntata scoppiettante per quest'oggi.
E preparatevi, dai, 393-777-7172. Raffiche intanto di che cosa state facendo e che cosa, insomma, combinerete nelle prossime ore. E poi si parte.
Tutti in ferie, ma noi no. Tutti in ferie.
Non è il morning
on Radio Globo.
E buongiorno, buongiorno a tutti. 7-7, mercoledì 14 agosto. Insomma, tutti in ferie ma noi no.
Ormai sta diventando il nostro slogan, anche il vostro, quindi. No, io direi. Posso chiedere una cosa?
Vai, chiedi.
Lei chieda.
Non so se si può fare.
Chieda pure. Vabbè, inutile fare queste premesse. Tanto chiederai
poi,
comunque.
Sì, l'inculata arriva comunque, quindi. Vabbè. Sarebbe bello da qui ai prossimi 15 giorni, visto
anche
che.
Anche perché 15 giorni ci rimangono in diretta.
Esatto.
Di vita proprio, neanche.
Vita. Insomma, che ci mandaste un video mentre lavorate o mentre state andando al lavoro, magari in macchina, o anche quelli che sembrano in ferie ma in realtà stanno lavorando, come che so, camerieri, animatori e via dicendo. Insomma, un video dove loro cantano questa cosa qua. Tutti in ferie ma noi no.
Ce lo mandate
sulla Globo WhatsApp,
sulla
un bel
Globo
video
WhatsApp.
E poi magari montiamo, facciamo una bella cosa, un bel mega mix.
Il mashupone di Tutti in ferie ma noi no.
È solo per non sentirsi completamente abbandonati a noi stessi.
Una grande community, capito?
Sì. Stringiamoci insieme.
Stringiamoci forte, vogliamoci tanto bene in quest'estate di lavoratori e non solo.
Lo sai cosa ci vorrebbe per affrontare questi giorni così complicati? Per arrivare al lavoro sereni.
Per arrivare al lavoro puntuali.
Esatto. Beh, tutti dovremmo avere una Claudia Mancinelli.
Che ha fatto adesso Claudia Mancinelli?
Mancinelli è diventata
un'allenatrice, la coach.
Sì, intanto in pochissime ore è un fenomeno social.
Ah, vero.
Ecco, perché è l'allenatrice di Sofia Raffaelli. Uh-huh. E l'abbiamo vista, Sofia che ha vinto una medaglia insomma, come ginnasta. Ed è stato bellissimo, soprattutto questa scena alle Olimpiadi, questo momento in cui lei,
così algida, piena di
potente,
potere,
esatto, insomma, questa milfona,
dai,
è vero,
così.
Dai, l'abbiamo, l'abbiamo milfona, pensato
alla
tutti,
nostra
dai,
età praticamente, no, come
sì,
fai,
vabbè,
a chiamarla così,
ma i social ormai l'hanno etichettata come la milfona che tutti vorremmo conoscere, no? La, l'insegnante di ginnastica che tutti vorremmo.
Perché
è vero, però,
molto,
dai,
protettiva e intanto premurosa nei confronti.
È bella, autorevole.
Sì.
Vabbè,
è tutto.
Che sia bella è rilevante,
vabbè,
fino a un certo,
vabbè,
punto.
Fa parte, insomma, del te la devo far visualizzare. È bella, potente, autorevole. Oh. Tutto ad un pezzo. E che pezzo? Voglio dire, si è mossa dalla sua postazione fino a quella dei giudici, degli arbitri, per far ricontare dei punteggi.
Rivalutare
i punteggi. Ha ottenuto quello che voleva, è come se fosse Tug Life, se n'è andata, no, tutta
impettita.
Insomma, esatto,
così.
Allora, se voi ve la rivedete il video, lei va via così, se ci metti questa musica,
no, prima
è
si avvicina con fare super serio e autorevole, no?
Sì, esatto,
questo sguardo anche
penetrante,
incazzatino,
esatto,
però il momento Tug Life è proprio quando se ne va, torna
e ottiene
quello che voleva.
Mamma mia,
poi
ci vorrebbe dell'autorevolezza come la sua di prima mattina, no?
Bellissima. Ma no, immagina che la cosa bella anche è che lei ha sostenuto tantissimo questa ragazzina giovanissima,
sì,
no? Veramente ci sono un sacco di video del rapporto.
Ma una premura,
mamma mia.
Tutti affettività.
Dovremmo avere una Claudia Mancinelli dietro di noi che la mattina ci dice: dai, che ce la puoi fare? Puoi prendere la macchina, puoi percorrere il raccordo.
Fisicamente vorrei che mi scuotesse.
Che ti scuoti, ce la puoi fare. Troverai sicuramente parcheggio. Affronterai
la giornata.
8 ore passano, lo sai fare.
Ce la puoi
l'hai
fare.
Già fatto.
Vai, un
lo puoi fare ancora
volta.
Meglio.
Uno dietro l'altro.
Ma secondo te riusciamo, visto che ieri siamo andati veramente male per quanto riguarda Elodino, riusciamo questa volta ad avere Claudia Mancinelli in diretta su Globo?
Adesso lo spieghiamo per chi si è connesso adesso. Ieri avevamo chiesto e invocato l'intervento di Elodie dentro
però,
Non è il Morning. Nell'arco di 3 ore avevamo cercato di smuovere poteri forti.
Allora ci siamo andati veramente molto molto vicino in realtà ieri, perché degli amici di Elodie ci stavano ascoltando e hanno provato a svegliarla.
Esatto.
O comunque era impegnatissima e non è riuscita a intervenire in diretta.
Anche
quindi,
perché per invocarla c'ho dei riti sciamanici, cioè è una divinità, quindi non è facile.
Ecco,
non è che noi arriviamo,
certo,
parliamo con Elodie.
Siamo tornati a casa molto molto tristi.
Sì. Io sono tornato
tristi,
con le foto di Elodie.
Però
ero molto triste.
Però oggi possiamo invocare Claudia Mancinelli, non
secondo
si sa
me
mai.
Sì, Claudia Mancinelli. Adesso vedo di dov'è, però insomma. Si allenerà comunque a Roma, no?
Sì,
quindi
speriamo. È atterrata a Roma,
crediamo. Tra l'altro, lei è un'ex attrice.
Esatto.
E ginnasta.
Ma questa è la ragione per cui sta girando tanto la notizia, perché colpisce il fatto che, oltre ad essere una bravissima allenatrice, autorevole e anche di successo, sia anche molto bella e prima facesse l'attrice e abbia saputo anche rimettersi in gioco in un altro settore.
Senti questo: per la combinazione di grinta, perentorietà e scelta di tempo, l'allenatrice è apparsa talmente convincente da diventare un tormentone sui social e meritevole di essere catalogata accanto ai gesti atletici più spettacolari dei giochi di Parigi. Quindi,
mamma mia,
tutti dovremmo avere un'amica che si chiama Claudia Mancinelli.
Allora, come per esempio abbiamo anche la raffica dei lavoratori, è finalmente pronta, quindi grazie mille alla nostra Miriana.
Non era pronta,
siamo
però
tutti,
è arrivata Claudia Mancinelli dietro Miriana.
Sì,
dietro. Lo sai fare, ce la puoi fare, c'è poco tempo. Lo so, Tommaso uno stronzo ti ha chiesto una raffica complicatissima da fare in 42 secondi, ma tu lo sai fare. Fallo.
Puoi farlo, vai.
Sentiamo.
Eccoci presente. Ancora si lavora, ancora con le nozze.
Sì.
Domani è Ferragosto, si lavora. Aspettiamo con ansia il 26 e si parte per Cipro, dai.
Ci sono anche io da Pomezia. Lavoro fino al 22 agosto.
Forza.
Sono insieme a voi anche il 16.
Bravo. Ci sono anch'io, buongiorno, che sto andando al lavoro. Chi è, non siete soli, siamo in tanti ancora a lavorare.
Buongiorno, faccio il tassista, mi sono alzato alle 5 e lavoro fino all'1 e poi piscina e poi niente, poi libertà.
Ci sono pure io sulla via del mare, liberissima, direzione Euro. Oggi però lavoro fino alle ore 13.
Ma che da soli, sono a lavorare a Guidonia. Attaccherò verso i 7:15 e stacco verso i 3:45 così. Comunque, sempre al chiodo,
Lo so, tieni amico duro. Mio, lo so, dai, tenete duro, questo è Globo, dai!
Wake up! Stai ascoltando Non è il Morning.
Non è il Morning.
On Radio Globo.
Presente pure questa mattina, i taxi di Roma non si fermano mai, non pure so. Domani.
Ciao, buongiorno, sono Mimmo e mi sono svegliato alle 4:30 agli ospedali, consegna di biancherie pulite alle aziende ancora che sono aperte e per i camici puliti, quindi si lavora sempre.
Eccolo, sveglia 6:00, si attacca alle 8, faccio impiegato, registro e archivio fatture, 16:30 stacco e poi il lavoro vero, a casa con le bimbe.
Bello. Mi sono svegliata alle 6, ho svegliato mia figlia di 13 mesi, cambiata vestita, adesso la sto portando dalla zia e io vado al lavoro fino alle 2:30, anche a Ferragosto.
Olè.
Buongiorno!
Buongiorno!
C'è nessuno!
Buongiorno!
Ha lasciato un po' interdetto.
Questo è finito così.
Invece,
nessuno, no!
Insomma, l'ascoltatrice di prima... Ho svegliato mia figlia, i 13 anni, sto preparando. Poi pensavo dicesse l'abbandono sul raccordo e
no,
vado a lavorare.
No, no.
Cioè, questi figli abbandonati sul raccordo col guinzaglio.
Ma
è bellissimo.
Ma
sì,
no,
ma
questo in realtà è un topic reale. Cioè, il lavoro, andare a lavoro con i genitori perché i genitori non sanno bene dove piazzarti. Non so se vi sia mai capitato durante l'estate.
Ma sempre siano lodati allora, i centri estivi, voglio
in
dire.
In realtà, mia madre che cosa faceva? Mi lanciava al lavoro con mio padre. Mio padre lavorava. Trasportava il latte,
certo,
per farmi capire che tipo di lavoro facesse mio padre, quindi un lavoro veramente duro. Mi faceva svegliare tutte le mattine alle 4 durante l'estate per andare a lavorare con mio padre.
Si chiama sfruttamento minorile.
In realtà però è stato molto molto utile perché ovviamente ho fatto
perché
si è stretto un legame con mio padre
e anche adesso è intollerante al lattosio, lo vogliamo dire.
Però ragazzi, la pizza con la mortadella alle 10 di mattina dopo la sveglia alle 4, mamma mia.
Però perché che ti motiva
al tempo, se ti avesse invece scaricato in un bel centro estivo, no, quanto è bello quando io adesso parlo da futuro papà magari. Che ne so.
Te lo auguro.
Spero. E proprio appena il primo giorno in cui apro il centro, proprio lo scarico, è presente quando no, col muletto, arriva il muletto e scarica.
No,
e scaricano i bambini.
In retromarcia.
In retromarcia.
Pip. Beep, beep,
beep, vai a mamma, vai!
Ma buongiorno, buongiorno, cuori di panna. Allora ragazzi, io sto facendo la lista per domani del mangiare. Allora, quanto so, allora, il Bera mi porta la salsiccia, quella buona. Poi l'Elena mi fa la bella insalata di patata, perché la patata quella buona con
novella,
il cipollotto fresco.
Vabbè.
Invece il Tommaso mi porta un bel filone di pane per fare le bruschette. Io a questo punto porto l'olio buono che condisce bene e scivola tutto molto meglio.
Attenzione,
siamo noi maliziosi o era lui ambiguo? Domanda.
Non lo so.
L'olio buono?
Stai ascoltando Non è il Morning Radio Globo.
7:24, mercoledì 14 agosto, ci siamo, Ferragosto praticamente dietro l'angolo. Non vi chiediamo che cosa state facendo, anche perché abbiamo appena fatto una bella rafficazza dedicata proprio ai lavoratori.
Quando
ma come?
Rafficazza...
Io tremo ogni volta.
Io mi accendo, ficazza.
Anche perché sono riuscito con una sola parola a inserire quasi due parolacce.
Due organi genitali.
Non ci ho pensato.
Fica e cazza.
Hai capito?
Capito.
Grazie.
Le nostre menti.
Sono riuscito a dire parolacce in radio, sì.
E proprio sulle parolacce noi parliamo di bambini.
Perché io e Vera stiamo cercando di far diventare Tommaso un ragazzaccio che dice le parolacce. Adesso piano piano, non so se ce la faremo, però... Non lo so.
È tosta, raga.
È difficile.
Immagino Tommaso che torna a casa.
Cazzo.
No, i genitori fanno quei due con cui conduci. Non me la dicono giusta.
Non lo so.
Ma li devi proprio frequentare.
Mi ritrovo
brutta
come
gente da frequentare.
Mi ritrovo come il bambino di Shining che parla col dito di fronte allo specchio. Devi diventare più cattivo, ce la farai a diventare più cattivo. Non lo so se diventerò più cattivo. Devi diventare più cattivo. E nel frattempo in sottofondo
cattivo, devi
che fa paura veramente sta cosa.
È vero, cioè, se tu pensi alla scena ti viene la pelle d'oca, capito? Tommaso allo specchio che parla col suo dito,
cioè, più cattivo devi diventare, più cattivo.
E poi, capito, Tommaso è un dito, non mi vengono in mente immagini.
Ma guarda, so, Tommaso potrebbe essere anche It.
Ma perché? Cioè che ti appare dai non lo so,
col palloncino, col pancione da una parte e il coltello dall'altra, capito? Ma questa, ti prego, un giorno vieni vestito da It.
Va bene.
Perché? Perché ce l'ha questo dualismo?
Ma da sotto i tombini, che ti parla?
È dolce e tenero, però potrebbe accoltellarti.
Dai, iniziamo a parlare proprio di bambini, non in senso di It, non nel senso... Perché prima abbiamo aperto un argomento che effettivamente è molto particolare.
Sempre
ovvero...
siano lodati i centri estivi.
Se avete la possibilità, di andare e parcheggiare i vostri figli ai centri estivi, veramente tanta roba, tanto di cappello.
Io ricordo il centro estivo come un'esperienza traumatizzante.
Come traumatizzante?
Cioè,
è la meglio cosa che ti può succedere.
Cosa? Vieni buttato nel bel mezzo di un'orda di bambini con cui devi per forza socializzare.
Non per forza.
Devi per forza, perché altrimenti ti prendono come lo sfigato di turno. Devi andare in piscina, quindi devi stare per forza nudo in costume con altri bambini.
Capito, Tommaso? Beh, si chiama socializzazione, quello che si apprende in quell'età.
Cioè non è che ti hanno scaricato una miniera, voglio dire, è sempre un campo dove si fanno attività giocose.
Ma soprattutto avere la possibilità di essere intrattenuti dalle 8 di mattina alle 4 di pomeriggio non è male come possibilità. Altro discorso è invece quando i genitori non sanno letteralmente dove piazzare i propri figli. Infatti volevo chiedere ai nostri ascoltatori come si stessero organizzando in questi giorni, quest'estate, anche perché anche i centri estivi a un certo punto dell'estate chiudono. Ma soprattutto io ricordo delle lunghe estati in cui io ho passato giornate in ufficio da mio padre, oppure in alternativa in ufficio da mia madre. Insomma, turnavo in mezzo alle persone.
Però posso
di
chiedere
fiducia,
di essere un po' cinici. Cioè non ci dite
ma certo,
mio figlio stiamo scherzando, stiamo
finalmente
facendo show.
Finalmente mi sono levato,
mi sono liberato di quel peso di mio figlio
che non mi fa mangiare agli orari puntuali.
Li ho mollati, li ho scaricati ai nonni.
Finalmente
e viva,
posso respirare.
Me li immagino proprio con la canzone dei Coldplay, tipo Viva la Vida, che accompagnano i figli dai nonni. Ah, ti piace fare il nonno? Piglialo tutto a costo.
Fai te.
Ragazzi, ma i bambini non sono mai dei pesi, soprattutto
ma
perché l'esperienza del campo estivo potrebbe essere traumatizzante, come nel mio caso.
Ma che ti è successo?
Allora, io ho avuto due esperienze nel campo estivo. La prima era
anche
quando
lì
si andava in piscina tutti quanti insieme.
C'era
no?
un indianino che ti ha fatto culetto.
Non c'era un indianino che mi faceva culetto.
Ma...
però l'esperienza è stata molto traumatizzante perché dovevi dormire con gli altri nella camerata, ok? Perché ridi?
Tommaso Giovane Balilla
nella camera. Allora c'era
una grossa camerata, una
bambini.
Tommaso Balilla.
Una grande camera, una camera
grande,
dove sta...
una grande stanza.
Una camerata
nera in cui vi mettevano in fila e vi facevano dormire.
Ragazzi, è un'esperienza bruttissima, è stato.
Immagino.
Cioè, per un bambino come me russante, potete capire che cos'è stato. Già mi chiamavano
le brandine?
Tommasino il trattorino.
Bambini di terra, di mare
dai!
E dell'aria. Camicette nere della rivoluzione.
Basta, Vera, ok? Ha detto bambini in camerata, però basta adesso. Basta.
Che ride.
Tommaso bambino Vanilla.
Dai, raccontateci.
Quindi, vabbè,
la vostra
esperienza.
Sì, trauma.
Infatti te lo porti ancora presto.
Sì, purtroppo sì. Allora, dai, raccontateci la vostra esperienza.
Mi chiudi il microfono.
Vai, chiudiglielo te, Tommaso. Io non sento
allora,
quello che dici.
Allora, raccontateci la vostra esperienza da centro estivo a questo punto, no?
La vostra esperienza da libertà grazie al centro estivo. Come avete reagito quando vi siete finalmente potuti liberare dei vostri bambini? Raccontateci.
E poi non sono
questo.
Mai un peso i bambini, dai.
Ma smettila, ma non è vero.
393-777-7172 oppure 06-892-896. Questo è Globo.
Ma come bello qui, ma come grande qui, ci piace molto, ma...
Avvisatattati!
Non è il morning.
Ho
on Radio Globo. Boom! 7:36, buongiorno, mercoledì 14 agosto. Nel fuori onda abbiamo continuato a parlare delle esperienze da camerata.
No, non in quel senso, però.
Centro estivo. Camere grandi, ok, dove di solito i bambini vanno a dormire nei centri estivi. Vabbè. Non in quel senso.
Vengono proprio stipati dentro queste camere grandi e buie, nere.
E poi non so perché, ma si chiamano dalla notte dei tempi questi centri estivi tutti con l'apostrofo "restate con noi". Cioè, una fantasia.
Mamma mia, vero? È vero.
Sono 2000 anni. Già ai tempi, no, non so, del cristianesimo, avevano già fatto il primo centro estivo
e l'avevano chiamato
proprio
"restate con noi".
Oppure c'è sempre quell'evento più o meno parrocchiale che si chiama "estate insieme".
Sì, esatto. C'è una roba, non si riesce. Degli pensa autori, che... servono degli autori alla, alle chiese,
ai
insomma, per aggiornare un attimo, no?
Io immagino. Allora, ragazzi, ho in mente qualcosa. Dai, facciamo un evento che si chiama "estate insieme".
Bellissima.
Avanguardia.
Ma come ti è venuta in mente?
Genio.
Wow. Dai, sentiamo un po' di esperienze.
Traumatico il centro estivo. Ma traumatico era il collegio, che i genitori ti lasciavano lì per 3 mesi. E se andava bene bene, il prezzo era buono, te ce ne lasciavano un anno, ti facevano fare pure la scuola dentro. Quello era traumatico, non conoscevi nessuno, non vedevi i genitori, non vedevi i parenti, e le sole che te menano, e i preti che ti strillano, lascia perdere. Magari mi facevano giocare dalla mattina fino alle 4 o 5 e poi mi veniva a ripiano. Ma magari, altro che trauma.
Mamma mia, raga, mi ha dissato in modo pazzesco.
Non è il morning. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Buongiorno Vittorio, benvenuto su Radio Globo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao,
ciao Vittorio, anche tu sei stato menato dalle suore?
Perché... No dai.
No, quello fortunatamente no.
Meno male.
È un'esperienza abbastanza drammatica.
Vai, raccontaci.
Allora, i miei zii avevano una gara di ballo a Rimini e non sapevano chi lasciare mio cugino. Io ho detto: "Zia, vabbè, qual è il problema? Vengo a dormire io da voi e risolviamo tutto". Dopo 200 storie, finalmente mio cugino Paolo prende sonno. Stavo per addormentarmi anch'io. Sento da una parte non ben concepita della camera: "Gioca con Teddy". Io ho detto: "Va bene, cerco di convincermi che ho sentito male". Provo a riaddormentarmi. Dopo un quarto d'ora: "Teddy vuole giocare con te".
No.
Io ho detto no, non ho sentito male per la seconda volta. Inizio praticamente a smontare la cameretta.
Aiuto.
Dentro l'armadio un cavolo di pupazzetto che, se non spento, ogni quarto d'ora ti diceva di giocare con lui.
Aiuto. Ma è un incubo.
Guarda, questa cosa è terribile e mi ricorda quando d'estate io andavo a casa dei nonni e i nonni sono pieni di suppellettili sui mobili, di bambole di porcellana.
È vero.
Terribili, che penso li abbia proprio prodotti un'azienda condotta da Satana, perché solo la mente di Satana. E ti guardavo nella notte, no?
Fissandoti.
E sono quello al pari, no? Io mi cacavo sotto, non volevo andare a dormire dai nonni perché c'erano queste bambole di porcellana cattivissime. Tu immagini la notte sentire quel "Teddy vuole giocare con te".
Guarda, ma io rilancio
Teddy.
Io rilancio, nonna c'aveva un pendolo che ogni ora praticamente faceva i rintocchi.
Oddio, sì, ho capito. Ma...
è da horror.
Sì. Mamma mia.
Che senti, inquietudine.
All'una una volta, due volte e piace.
Ma poi alla fine ci hai giocato Vittorio con Teddy?
No, sono volate le batterie dalla finestra, lascia stare.
Alla fine tu sei stato l'assassino. Tra i due, sei tu che hai ammazzato il pupazzo.
Ciao Vittorio!
Stai ascoltando Non è il morning on Radio Globo.
E adesso invece ci ritroviamo ancora insieme a parlare di centri estivi.
Di
un'esperienza
nonni, di nonne
traumatica
e di case terrorifiche.
Perché abbiamo genitori che si liberano in un qualche modo dei figli d'estate.
Felicemente,
devono,
tra l'altro.
Felicemente, perché devono trovare la soluzione più efficace.
Durante l'anno si lavora, no?
Certo.
E i bambini vanno a scuola, quindi finalmente d'estate si crea famiglia. No, invece molti genitori non vedo l'ora di scaricare questi poveri figli o i centri estivi,
non
o i boy
vero,
scout.
Dai. Ci sono genitori che fanno salti mortali comunque proprio per passare l'estate con i figli, però ci sono anche altre opportunità sempre.
Vabbè,
per passare
però,
l'estate, no?
Quanto è complicato occuparsi dei figli,
è difficile,
anche
l'estate, sì,
anche
sì,
soprattutto d'estate, quando non c'è la scuola a occuparsi di te. E quindi ci sono altre soluzioni. Avevamo pensato a una soluzione insieme al fuori onda, durante il fuori onda, qui non nel morning, ha pensato che una soluzione potrebbe essere iscrivere i propri figli a uno sport.
Dai centri estivi ai centri sportivi,
esatto.
Perché gli sportivi, soprattutto di un certo livello, devono allenarsi sempre, soprattutto d'estate, perché non devono perdere il tono muscolare, no?
Esatto, se si punta a un livello alto,
Olimpiadi minimo,
Olimpiadi, tutto l'anno si allenano, ed estate ancora di più, perché è il momento in cui gli sportivi devono tenere duro e non lasciar, insomma, perdere gli sforzi dell'anno, dell'inverno.
E poi basta vedere anche quello che è successo con le Olimpiadi, no? Cioè, stavano tutti quanti insieme dentro questo villaggio olimpico, passavano,
vabbè,
il tempo.
Più che altro è che tu vedi questi giovanissimi campioni, che alcuni hanno anche 15, 16, 17 anni,
certo,
che vincono delle medaglie. E quindi non è che sono campioni di lunghissima data, no?
No, anzi.
Quindi vuol dire che questi qua devono essere infogliati almeno 8 ore al giorno, tutti i giorni. Io vedevo proprio
da almeno 8 anni almeno da 6, 16 sono... anni, da quando sei nato più o meno inizia a fare sport.
Ad
e
esempio,
a 16 anni arrivi alle Olimpiadi, poi 16, 17, puoi iniziare a vincere medaglie.
Sofia Raffaeli, che ha vinto la medaglia, ha 20 anni,
sì,
diretta da Claudia Mancinelli. Uh-huh. 20 anni, per arrivare già a 20 anni a vincere una,
sì,
medaglia, vuol dire che avrà passato tutta l'infanzia 8 ore al giorno, tutti i giorni.
Quindi,
no?
almeno la metà della sua vita.
Ed è una cosa meravigliosa, perché non rompono le palle durante l'anno, perché
esatto,
quando finisce la scuola vanno ad allenarsi, ed estate comunque vanno in crisi d'astinenza. E vogliono comunque allenarsi. Hanno dei genitori, come dire, aggiuntivi, perché i coach, gli allenatori diventano dei genitori a tutti gli effetti.
A tutti gli effetti, sì.
D'estate fanno sport e tu puoi fare i cacchi tuoi.
Poi, se
vai
va anche bene, da grande vai
alle
Olimpiadi, vinci delle medaglie, diventi un personaggio pubblico.
È
quindi i tuoi figli te campano. Certo, è un investimento.
Cioè, capito, poi vinci la medaglia d'oro e le prime dichiarazioni che senti su di te sono tipo queste.
Io intanto direi che la squadra di volleyball femminile che ci porterà all'oro, e non solo Pala Egonu, l'ho sempre detto che Paola Egonu è una bravissima pallavolista italiana, pallavolista di origine nigeriana che combatte per l'Italia.
Alta rappresentante dell'italianità, si sente di dire.
Non toglie nulla quello che io ho detto prima, ovvero che Paola Egonu non rappresenta quello che è la maggior parte degli italiani da un punto di vista somatico.
È
oggettivo il fatto che una persona nera non rappresenti la maggior parte degli italiani.
E quindi, ragazzi, quando si caccia fuori Vannacci...
Vannaccia la miseria!
Cioè, ma dico io, no?
Ma tu ce l'hai infilato così?
Così.
L'ha buttato così, senza ammorbidire la situazione.
Cioè, senza lubrificante mi hai buttato dietro Vannacci.
Sì, così, così.
Mi voleva
anche
fare
perché,
male.
Nel senso, uno pensa anche a quelli che sono gli sforzi, no? Cioè, tu ti sforzi per arrivare, per fare...
Tutta la vita.
E poi sbam.
A faticare.
Ma più che altro, cioè, noi italiani siamo incredibili. Non riusciamo a festeggiare per più di 24 ore un successo, che dobbiamo subito volgere
l'attenzione
alla polemica, alla politica. Ma che palle,
polemica,
cioè,
politica.
Un risultato storico, quello dell'Ital Volley,
sì,
femminile, il primo oro nella storia della,
sì,
pallavolo femminile, anziché essere
italiano,
tutti felici, gioire, fare l'amore in giro, no? Io non capisco perché per gli europei, i mondiali, anche solo se passiamo il turno, andiamo a suonare il clacson per, insomma,
in giro per strada,
sì, e per una medaglia d'oro del genere non abbiamo fatto la stessa cosa. Ma a parte questo, cosa abbiamo fatto? 24 ore dopo siamo andati a intervistare Vannacci e di conseguenza anche le atlete olimpiche, non sulle loro vittorie, ma sulle dichiarazioni di Vannacci.
Vannacci alla miseria!
Allora, io penso che se ne sta parlando adesso, è anche perché un po' i social network ci hanno portato a provare odio. Cioè, nel senso, che cos'è che fa più notizia ora come ora? Qualcosa di gioioso come la vittoria della medaglia, oppure qualcuno che dà contro chi ha vinto quella medaglia?
Ma
poi dici, perché non si apre la polemichetta?
Ma non sono i social,
certo,
sono i giornali che devono trovare i titoli su cui poi vanno a soleticare i mal di pancia dei social.
La pancia delle persone,
certo.
Certo, i media ovviamente scelgono di titolare, di spostare il focus, l'attenzione dei propri articoli su argomenti che muovono appunto la pancia.
Abbiamo fatto tanto per mandare Vannacci in Europa per non averlo nella politica italiana. Almeno se lo sorbiscono tutti gli altri paesi.
E ad oggi è la prima persona che interpelliamo quando abbiamo bisogno
ma
di...
perché? Ma perché? Ragazzi, ve l'ho detto, cioè il problema non è la politica, ok? Ma è che in situazioni del genere, bravissima, in situazioni del genere, perché tu puoi avere la stessa, cioè puoi avere qualsiasi linea politica, ok? Può essere d'accordo, come puoi non essere d'accordo. Il problema però è interpellare determinate situazioni, determinati soggetti proprio in questo caso. Secondo me, sapete chi ha fatto bene? Ha fatto bene Silla, che è sempre una giocatrice, che nel momento in cui è arrivata a Fiumicino hanno festeggiato, perché ragazzi non potete capire il delirio che c'è stato a Fiumicino in queste ore,
l'accoglienza
e tutto, e ha risposto secondo me al giornalista nel miglior modo possibile, cioè dissando quella domanda.
Non so neanche cosa ho detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, ma io non so neanche cosa ho detto e sinceramente non mi interessa, io ho questa al collo e ne vado fiera, quindi...
Cioè la cosa bella, se ne andava mentre diceva ciao,
ciao, grazie.
Silla, che insieme alla Egonu erano, diciamo, quelle due bersagliate, le atlete bersagliate, insomma, da questa polemica.
Tratti somatici.
Tratti somatici. Che poi, che significa?
Allora,
tratti somatici. No, perché c'è
anche i tratti somatici di Vannacci comunque non mi ricordano tanto l'uomo italico.
C'è un meme che sta girando tantissimo, perché la fa... Guarda, se lo riesco a ribeccare magari la pubblichiamo pure. Ma c'è la faccia della di Vannacci che è identica a un ex re dell'Algeria.
Vero?
Non so se re o presidente, adesso scusatemi amici algerini, ma se li metti a confronto sembrano padre e figlio.
Veramente. Quindi adesso glielo dovremmo andare a sottoporre.
Ti giuro, adesso ti faccio vedere, è incredibile. Perché quando parliamo di tratti somatici, l'Italia è piena di tratti somatici.
Ma
no?
Sì, ma certo.
Tu sembri Svizzera.
Ma non è vero.
Sei la fotocopia, sei facsimile.
Ti sembra che io abbia un naso svizzero?
Se, ma allora tu sei...
Io ho un naso.
Però posso dire,
tu sei facsimile di Michel Hunziker.
Ma non è vero.
Un po' Michel Hunziker lo sei.
Ma non è vero, il mio naso è un po' Michel Hunziker.
Tu sei scozzese, ad esempio.
Ma quando mai? Non sono scozzese.
Ti manca il kilt.
Sono nato in provincia di... Sono nato in provincia di Frosinone, posso sembrare scozzese, scusa.
Ma Frosinone è pieno di scozzesi.
Di scozzesi.
Nota.
Tu Bera invece.
Ma io sembro arabo, barba, pelato, cioè. Ognuno di noi ha delle caratteristiche che lo rimanda, no, non siamo tutti identici. Ma poi siamo gli unici stronzi perché in Francia godono, ma anche negli Stati Uniti, dell'arrivo, no, dell'inclusione anche di altri popoli. Vedi in Francia con, che ne so.
È vero.
Comunque,
ma indipendentemente dalle destre e dalle sinistre in Europa non si fa una distinzione per tratti somatici, cioè, ma questo è il discorso fondamentale.
È incredibile come, guarda caso, poi uno deve sempre andare a prendere quelli che sono i meme dei Griffin, cioè in base al colore di pelle si creano delle polemiche, cioè è pazzesco.
Esatto. È bello quello, perché effettivamente c'è un, come si dice, è tipo un campione,
una palette
di colori in base al colore della palette, allora corrisponde il grado di polemica che posso fare.
Ha ragione Bera, anche perché nella nazionale di calcio italiana ormai anche lì sono praticamente la metà di origine non italiana, però il calcio, non toccate il calcio che la gente fa le rivoluzioni, mamma mia.
Infatti, veramente.
Ora con Tommaso, Elena e Vera, non è...
Se ti piace il morning, adorerai Non è il morning.
Stai ascoltando Non è il morning Radio Globo.
Eccoci qua, seconda ora insieme di questo mercoledì 14 agosto.
Allora, gli amici algerini di Elena mi hanno mandato subito una correzione.
Subito,
perché non è re, ma ex presidente dell'Algeria, Bembella.
Ok.
Bembella.
Ex presidente dell'Algeria, Bembella.
Poi se scrivete su Google Bembella, Algeria, Vannacci, sono esattamente la stessa cosa.
È vero, comparati sembrano fratello e fratello.
Allora,
sono
perché
gemelli.
Ci siamo ritrovati a parlare di Vannacci? Spieghiamolo magari a chi si è perso per strada.
Perché
praticamente
una buona ragione per parlare di Vannacci.
Allora, in realtà noi non volevamo parlarne, perché ci è stato dato proprio una sorta di veto dal nostro direttore dei programmi.
No, non è vero, non è vero, bugiardone, no, possiamo parlare, e so che non siamo capaci.
Esatto, il nostro direttore non vuole che facciamo cose di cui non siamo capaci.
State parlando di politica! Non sapete farlo! Smettetela!
nella vita che non sappiamo fare e che pure facciamo lo stesso.
Perché il nostro direttore non vuole che facciamo quello che fanno i giornalisti, cioè che parlano di cose che non sanno.
Esatto.
E che cercano solo i titoli sensazionalistici, perché effettivamente rientrano le nostre campionesse olimpiche, anziché festeggiare per la vittoria dell'Ital Volley, sono andate lì a sfrugularle con le dichiarazioni, tra l'altro, di Vannacci pre-olimpiadi, comunque
mia,
qualche giorno prima che vincessero.
Sì, pre-medaglia sicuramente.
Adesso l'hanno di nuovo reintervistato e lui ha fatto questa dichiarazione. Dice: Egonu mai detto che non è italiana, okay, ma che ha non ha tratti italiani.
Vabbè, regà,
campionessa, le chiederò l'autografo. Ora bisogna vedere se la Egonu
vuole lasciare un autografo a Vannacci.
Secondo me sì,
però,
secondo me.
Allora, come sempre, la colpa secondo me è sempre dovuta più o meno a quello, insomma, che spinge la curiosità, insomma, la curiosità di solito sempre sul sensazionalismo, no?
Esatto.
ne abbiamo parlato anche prima.
Quindi molto brevemente la colpa è dei giornali e dei giornalisti.
Ma certo.
Tentano di spostare l'opinione pubblica in una direzione anziché in un'altra in base al titolo sensazionalistico.
Allora, il titolo Silla due punti, Yuppie sono felice, raga, non cazza nessuno. Silla due punti,
risponde
non me ne frega
male,
niente, mi Vannacci,
click.
Allora,
click.
Spiegato, a proposito di giornalisti, è stato preso anche un tweet di Bruno Vespa e a quanto pare ha spiegato alla 7 cosa?
Non è che è stato preso un titolo di Bruno Vespa non ha potuto esimersi dal commentare, complimentarsi così,
allora,
con le campionesse azzurre.
Scrisse, ce l'hai? Straordinaria la nazionale pallavolista femminile, complimenti a Paola. Tra l'altro ha sbagliato anche lui il cognome. Enogu, invece è Egonu. E Miriam Silla, brave, nere,
ma perché?
Italiane, perché? Esempio di integrazione vincente. Io dico, come si fa, Bruno a scivolare su una buccia di banana così?
Guarda, mi permetto di spezzare
una banana.
Una piccola lancia nei confronti di Bruno Vespa, nel senso che mi sembra di capire che le intenzioni fossero delle più buone, mettiamola così. Lui voleva essere inclusivo in questo tweet, ma non ce l'ha fatta, perché se hai 80 anni non ce la fai a esprimere dei concetti da 2024 nel modo del 2024.
Grazie Elena, mamma. Grazie mille, mamma.
Prego, puoi proseguire.
Allora, in realtà lui ha spiegato alla 7 tutta questa vicenda, no, che è esplosa riguardo il suo tweet. E devo dire che in 50 secondi è riuscito quasi a farci cambiare idea su questo suo tweet.
Sì,
Come si sono integrati i nostri meridionali quando sono andati a lavorare a Torino? Credo con maggior difficoltà delle nostre amiche pallavoliste. Nascere in Italia e avere la pelle nera non è un vantaggio, purtroppo. Ci sono ancora delle fasce di razzismo molto forti in Italia, quindi il fatto che siano italiane non è automaticamente sinonimo di integrazione. Ho detto, sono perfetto nel mio primo tweet, poi nel secondo sono stato ancora più chiaro, di integrazione proprio per il percorso che hanno dovuto fare, nonostante siano nate in Italia. Non prendiamoci in giro, per piacere. Quanta gente deve integrarsi, quanti italiani devono integrarsi in Italia, quando cambiano città, quando cambiano zona, quando devono seguire i genitori in un luogo lontano e poco ospitale. Non è purtroppo un mondo di sorrisi questo.
No.
Allora,
è vero, non è facile.
Allora, io per esempio un'esperienza molto, molto vicina, nel senso, quando i miei si sono spostati dal sud, quindi da Cassino, verso il nord, lui fa riferimento a Torino, no?
Sì, perché parte dall'esempio di Torino
perché a Torino c'è la fabbrica di automobili, no? Quindi in molti si sono spostati verso il nord per cercare lavoro. È un'esperienza molto vicina, perché c'è stata tanta discriminazione di chi si spostava dal sud verso il nord per cercare lavoro.
Quindi problemi di integrazione ce ne sono dall'alba dei tempi. Però volevo dire a Bruno Vespa che iniziare un discorso del genere, pur avendo le più buone intenzioni, sottolineando però il colore della pelle delle nostre atlete azzurre, non è la strategia migliore per arrivare all'obiettivo.
Allora, ragazzi, scusate, ma io mi sono distratto. Come sapete, soffro di ADHD,
okay.
Disturbo l'attenzione, quindi voi avete detto tutta questa cosa.
Tutti qualche disturbi anche mentre lo dici.
Esatto.
ADHD.
E mentre parlava Bruno Vespa, ho pensato sempre soltanto una cosa.
A cosa?
Voi sapete che si dice questa cosa, no?
Contro il fatto che c'era un eco che sembrava il Papa.
No, aspetta, è lì che ti voglio sfrugugliare, perché mentre Vannacci, se lo cercate, è vicino a Bembella, l'ex presidente dell'Algeria, sono identici.
Identici.
Oddio, no, ti prego, non fare questa cosa.
Sì.
Ho capito dove vuoi arrivare. È una diceria.
Bruno Vespa.
È una diceria.
Bruno Vespa, scrivete accanto Mussolini.
Oddio,
sono
santo.
Chiaramente padre e
ma
figlio.
No.
E nessuno, se voi collegate tutti i nei, esce fuori scritto figlio.
È colpa delle stelle. No. Che cosa esce fuori?
Allora, ce l'abbiamo una canzone patriottica? Non so, anche un inno alla gioia, non so.
Ma non lo so se abbiamo un inno alla gioia. Abbiamo un inno di Mameli, no? Che cosa?
Questo è perfetto. No, no, quello di prima. Rimettimi anche l'intervento. Ce lo puoi mettere insieme l'intervento di Bruno Vespa?
Sì,
Vera, no?
Vera che fa delle richieste sconvolgenti.
In diretta,
a Tommaso,
poi.
In diretta. È il nostro conduttore.
Me lo riesci a mettere insieme?
Ok, aspetta.
Mi sembri me quando andavo dal gelataio, dico, mi metti anche le perline, quelle zuccherate?
Tu,
grazie.
Somma, quell'audio di prima.
Ma le meringhette?
Con questo eco,
vai.
Con una base patriottica, ed è chiaramente il figlio di Mussolini. Prego.
Come si sono integrati i nostri meridionali quando sono andati a lavorare a Torino? Credo che abbia difficoltà delle nostre amiche da lavoriste.
Nascere in Italia finestra in questo momento.
E avere la
pelle nera
non è un vantaggio.
Con le braccia ad anfora.
Ci sono ancora delle sacche di razzismo molto forti in Italia. Quindi il fatto che siamo italiane non è...
Ma allora, sai perché non può essere suo figlio? Perché non ha origini dell'Emilia Romagna.
Ah, dice per quello. Non ha i tratti somatici dell'Emilia Romagna.
Esatto.
Questo è Globo.
Non è il morning on Radio Globo.
8:13, mercoledì 14 agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, non è che avete cambiato idea, no?
No,
no, no,
no,
no. Siamo
anche
sempre...
Anche perché, posso dire, ci sono alcuni amici che non sono nati in Italia,
sì,
ma che sono diventati subito italiani, anzi sono più italiani
ma
di certi italiani.
Ma molto più italiani.
Intanto ho un sacco di amici stranieri che sanno coniugare i verbi, per dire.
E anche tanti amici italiani che invece non lo sanno fare.
Esatto. Per dire, no?
Sì.
Oppure fa ridere perché ci sono un sacco di amici stranieri integrati benissimo in Italia,
certo,
che hanno imparato il dialetto locale. E questa cosa mi fa molto ridere, ad esempio.
Ma anche più di noi che ci siamo nati.
Sì,
no?
Sì, ad esempio c'era un ragazzo ambulante che però era diventato la mascotte del mio paesino, che sapeva parlare o marocchino o il dialetto pugliese del paese.
Stupendo,
no?
Stupendo.
Oppure c'è un TikToker famosissimo a Napoli che si fa chiamare El Cino, cinapoletano praticamente.
Sì.
Ed è proprio ai tratti somatici cinesi, ma proprio quelli da cliché.
Ma è
capito?
Più napoletano, non lo so, Ciro di Salvo. Non lo so, ma è un Ciro di Salvo. Che vuoi?
Ti risposito?
Non lo so, sì. a me parlate di napoletano, mi viene in mente lui.
Sicuramente la sta ballando in questo momento. È il Cino che c'ha i capelli a scodella, l'occhio a mandorla, li tratti proprio da cinese puro, eppure parla così. Buonama!
Esatto.
Questo. Ed è bellissimo.
Io non
so
neanche imitare il napoletano perché non lo so fare.
Non lo sai fare. Però il romano invece sì.
No, neanche quello. Però sentendolo tutto il giorno, tutti i giorni mi viene spontaneo.
Avevo un amico che era canadese, metà italiano, insomma.
Sì.
E lui non parlava benissimo l'italiano, ma parlava solo il dialetto. Quindi tipo, per esempio, oggi fa frisk. Quindi era molto, molto americano, però allo stesso tempo, mamma mia che cavolo che fa oggi.
Beh, ma se tu vai negli Stati Uniti, ci sono molti italoamericani, che sono più americani che italo ormai, magari sono di seconda, terza generazione, che hanno questo mix di termini che non esistono né in Italia né in America.
Vero.
Ma esistono soltanto in quella comunità.
Mi viene in mente Frank Matano, che ha delle origini americane. Cioè, nel senso, è italiano, però ha dei parenti di
secondo grado. Ai nonni, se non sbaglio.
Ah, okay.
I nonni,
negli Stati Uniti.
Mi pare che in una puntata di LOL raccontasse proprio questa cosa, che hanno coniato dei termini, dei neologismi che solo loro hanno, no?
Sono fantastiche queste cose. Io pure ho, per esempio, una nonna, non io, non è la mia nonna, però una nonna che conosco che, per dire take it easy, dice te crisi. Te crisi, oh.
Te crisi.
Te crisi.
Te crisi, te crisi.
Capito?
Allora, 8 e 16, mercoledì 14 agosto, stiamo un pochino parlando di quelle che sono le nostre esperienze riguardo proprio parenti
sarebbe
e
bello,
dicendo. Sarebbe bello sentire poi magari se ci sono... visto che è un periodo dove si viene proprio in Italia, magari vengono
anche a le
famiglie,
le vacanze.
È bravissima, no? Quindi si riavvicinano le famiglie, se magari ci sono esperienze di questo,
ma anche
di questo genere.
Sapere se avete, non so, nel paese, nella cittadina, nel quartiere, un amico straniero che però è proprio italiano, che fa cose italiane, non lo so, va a prendere la biletta al bar, per dire, no?
Per esempio, sì, la cosa tipicamente del paese, italiana.
Esatto, perché poi l'essere italiano, come ho detto l'altra volta, sta diventando anche una moda. Abbiamo visto proprio nella partita dell'Ital Volley, per tornare poi alla notizia,
sì,
la finale contro gli Stati Uniti e le atlete degli Stati Uniti utilizzavano le parolacce italiane.
Sì,
quello è proprio un esempio di integrazione.
Sì, è
incredibile,
è
incredibile.
Dai, pazzesco.
Com'è che diceva Egonu?
Egonu ha detto vattela piang, e gli altri dicevano porca pu... Capito? E c'era questo scambio così, questo alterco poetico.
Siamo certi dell'italianità delle
in questo caso sì.
C'era una zia di mio marito che quando si doveva sposare la cugina, lei è di Aquino, però
Aquino,
è stata tanti
sì.
anni in Inghilterra,
uh-huh.
E diceva: chi è che si sposa?
È vero, però dai, è bellissimo. Poi Aquino, che è dalle parti di Cassino, quindi conosco molto bene, dai.
Stai ascoltando Non è il Morning.
Non è il Morning.
On Radio Globo.
8:24, mercoledì 14 agosto, Non è il Morning. Attenzione ragazzi, che cioè Elena è d'accordo con Gasparri.
Vabbè, allora aspetta. Momento.
Cioè, che è successo?
Vorrei chiarire questa dichiarazione che hai appena fatto. Ok, sì, è una cosa che non è mai successa nella vita, però andiamo a specificare. Non è che io adesso sono d'accordo con Gasparri. È che Gasparri si è scagliato contro Vannacci. Quindi, cioè, ci troviamo alla fine concordi
che
con
cosa,
Gasparri.
Che cosa sta succedendo?
Si sta ribaltando il mondo. Dice Egonu ci vuole talento per criticarla. E parla anche di vuoto all'interno della scatola cranica di Vannacci. Ora, io adesso non è che voglio usare le stesse parole, però... insomma, ha fatto strano anche me posizionarmi, come dire, dalla parte di Gasparri quando si scaglia contro Vannacci rispetto alla situazione ragazze.
Ma noi lo diciamo sempre che
medaglia.
Un orologio rotto almeno due volte al giorno segna l'orario giusto, no? E quindi
sicuramente.
Questo è uno di quei momenti in cui anche la nostra Tubertini è d'accordo con Gasparri.
Però.
Quindi cosa vuol dire?
Che siamo arrivati, siamo alla frutta. Siamo alla frutta, anche se...
È tropical samba do Brasil.
Vabbè.
Samba do Brasil.
Una volta l'anno, due può succedere al massimo.
Io mi immagino la Tubertini ballare questa canzone con Gasparri. Sarebbe una coppia meravigliosa. E lui accetterebbe tranquillamente. Sì, esatto. Mi immagino nello stesso villaggio.
È vero, Trinini così.
Un bel villaggio che si chiama Forza Italia.
No. Vabbè, comunque.
Comunque, ragazzi, passiamo da una Vespa all'altra, dai, a sto punto, no? Che ne dite? Anche perché ci sono un sacco di attacchi di vespe, non solo in città, ma proprio in generale. E io passerei proprio da quello che è successo da Natatangelo.
Povera Anna, alla nostra ragazza di periferia.
Mentre cantava e si esibiva, è stata punta da una o più vespe. Quindi no, però lei è stata bravissima, ha reagito bene, è andata avanti con
ha urlato con una matta.
Sì, lei stava cantando, si stava esibendo sul palco. A un certo punto, durante cantava la ragazza di periferia, due vespe di periferia sono arrivate sul suo braccio e l'hanno punta.
Esatto, l'hanno aggredita, possiamo dire così.
Ma siamo riusciti a estrapolare,
sì,
no?
Sì, siamo riusciti a estrapolare il video e abbiamo proprio l'audio mentre la vespa si avvicina cartolina al braccio di Anna Tatangelo.
Abbiamo isolato proprio per far capire che è una vespa. Che tipo di vespa è?
Sentiamo. Dai, dalla vespa orientalis alla vespa ad alessialis, no?
Beh, certo!
È una vespa che non vedeva l'ora di pizzicarla.
Di pizzicare Anna Tatangelo.
Già l'aveva pizzicata tanti anni fa, quando era ancora una bambina.
Esatto.
Ecco.
Esatto.
Quando lei mi guarda. Esatto.
Non fare battute.
Non andiamo oltre. Però, effettivamente...
Io mi immagino sta vespa dopo che ha pizzicato...
Anna Tatangelo?
Sì. Si è andata a vantare con gli amici.
È andata.
Raga, potete capire che ho pizzicato Anna Tatangelo. Mamma mia.
Tra l'altro la vespa adesso fa oracchio di tanti. Soprattutto perché è arrivata a Roma, anche in Italia, la vespa orientalis.
Sì, noi avevamo paura. Prima avevamo parlato, no, dell'estate, dei centri estivi, insomma, dei luoghi di villeggiatura. E insomma abbiamo sempre avuto paura della vespa, perché al mare oppure insomma in campagna rischiavi sempre di andare a dar fastidio a loro.
È
e
vero.
Loro insomma
non si facevano scrupoli.
Bestie di Satana ti andavano a
allora ammazzare. Dipende però, perché c'è l'ape, c'è la vespa, c'è il calabrone. Però secondo me bisogna fare chiarezza.
Allora intanto sì, cioè, però forse bisogna parlare della vespa orientalis. Beh, che è arrivata.
Tranquillizziamo i nostri ascoltatori.
Che è arrivata purtroppo questa, perché tu dici, sai, come le cimici, c'erano le cimici normali, quelle italiane?
Certo.
Questo è un discorso che piace molto a Vannacci.
Una volta avevamo delle cimici così,
prima
riconoscibili,
quelle
italiche,
verdi, quelle italiche. Verdi italiche. Poi sono arrivate quelle marroni che non arrivano dall'Africa ma arrivano dalla Cina.
Ah, vedi?
Poi c'erano le zanzare normali, quelle italiane, quelle normali che bevono la birretta al bar. E poi sono arrivate invece quelle tigre.
Esatto, sempre dall'Oriente.
Dall'Oriente,
no?
E sempre dall'Oriente arrivano anche le vespe. Noi avevamo quella germanica e invece è arrivata adesso quella orientalis. Lo sai com'è la vespa orientalis?
Com'è?
E prima di pungerti ti chiede se vuoi una puntura romantica.
No!
Faccio puntura romantica?
Vabbè, facciamo chiarezza sulla vespa orientalis.
Questo è Globo.
Non è il morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
Prima parlavamo di vespe e soprattutto
perché
c'è...
Avete fatto questa faccia, come a dire, vi siete stupiti della mia cultura quando ho detto vespa germanica, vespa orientalis.
Perché noi stavamo parlando della vespa orientalis e tu sei arrivato con la vespa italica, germanica, ma è confuso completamente.
Sì, infatti un pochino sì, c'è confuso, Bera.
La cosa che mi ha confuso è vederti esperto di vespe, di animali di questo genere, di questi insetti.
Voi siete ignoranti, io invece sono uno che sta sul pezzo, che si informa. Invece devo ringraziare un personaggio che è diventato famosissimo. Secondo me, in giro per le strade di Roma, e non solo, tutto il Lazio, c'è un nuovo supereroe.
Ah sì, abbiamo un nuovo supereroe.
Si chiama Andrea Lunerti ed è un naturalista zoofilo, ma anche ormai una star di TikTok.
È vero, perché tu l'hai scoperto lì e lo segui, ed è per questo che hai questa cultura.
Sì, esatto. Devo fare, insomma, devo confessarmi.
Ciao Andrea,
benvenuto su Globo.
Buongiorno a tutti.
Andrea, io sono emozionato come un bimbo, perché tu per me sei un supereroe della Marvel.
Vero, un
addirittura,
tuo fan.
Addirittura.
Sì. No, devo dire che uno quando finisce sul tuo canale, inizia a seguire un video, non riesce a smettere, è un continuo. Perché
è vero, me lo dicono tutti.
È incredibile. Sì. Allora, adesso... Tu poi sei veramente, si vede che sei amante degli animali, perché uno pensa lui è un cacciatore. No, non è un cacciatore, perché invece tu sei proprio un amante, cerchi di proteggere proprio queste specie, però anche di salvare insomma le case di molti romani, anche di molta gente insomma del Lazio, che sono purtroppo infestate da nidi di vespe, no?
Ma certo, soprattutto perché ultimamente c'è una grande tendenza ad essere solo ed esclusivamente animalisti e non anche ad accettare, ad apprezzare, ad amare, anche se diventa sempre più difficile la propria specie. Quindi ovviamente quando ci troviamo di fronte a queste situazioni è importante salvaguardare il più possibile gli insetti, che poi sono fondamentali nel nostro ecosistema, però comunque va dalla sicurezza anche delle persone, è una cosa importante, non si può assolutamente trascurare. Io a malincuore, infatti, a volte quando si tratta magari di alcuni vespidi molto pericolosi o che si sono infilati in delle, si sono andati a cacciare in delle situazioni dove non si può proprio trasferirli vivi, allora a quel punto mi piange un po' il cuore, però dobbiamo comunque pensare che io intervengo quando ci sono bambini piccoli, allergici, persone anziane, quindi devo comunque per forza di cose.
Andrea, sull'ape ormai siamo tutti abbastanza dotti, ci piace, è carina, è paffutella,
sì,
abbiamo capito l'importanza dell'ape, però sulla vespa invece proprio non riusciamo
ad empatizzare,
no? Però anche loro penso avranno una funzione, no?
Hanno una funzione importantissima. Allora, una volta una signora mi ha detto: scusi, ma le api, noi sappiamo tutti che fanno il miele, ci piace tanto questo miele, ma le vespe che fanno? Allora io ho detto: signora, le vespe fanno il vino. Come il vino? Ma guardateci, come il vino? E in effetti la Vespa Grab, il nostro carbone europeo, trasporta dei lieviti all'interno dell'addome che sono necessari e fondamentali alla fermentazione delle uve. Infatti gli antichi romani sapevano questa cosa e incentivavano, pensate, la nidificazione dei calabroni nei vigneti.
Non ci credo.
2000 anni fa, e noi invece... che ci sentiamo così tanto acculturati,
giù ad uccidere,
andiamo lì a dargli fuoco proprio addirittura vicino
Andrea,
ai vigneti.
Che abbiamo in regia, abbiamo Miriana che ha la fobia delle vespe. Da quando ha sentito adesso che comunque aiutano la produzione del vino, insomma, non ha più tanto
a saltellare.
Sta facendo un brindisi.
Però effettivamente eravamo abituati alle nostre vespe, diciamo, abituati non proprio, però abituati, insomma. Che io, seguendo i tuoi video, ho capito un po' la distinzione tra germanica e orientalis. Adesso dall'Oriente arrivano tutte queste specie che sono cattivissime.
Sembrano cattivissime.
Ma che è
questa
vespa orientalis?
Non è una questione di cattiveria, attenzione. Io per esempio considero in questo momento una mia considerazione, a seguito dell'esperienza mia personale, l'ho identificata io per primo 3 anni fa quando è arrivata a Roma, era, mancava dagli anni 50, occasionalmente era arrivata, si era estinta a mio avviso durante la nevicata del 56 perché ha fatto veramente tanto freddo, la considero la più pericolosa in assoluto perché... perché rispetto a tutti gli altri vespidi che nidificano qua e là anche nei boschi, no? Anche in ambienti naturali, mica per forza dentro le case, la orientalis da 3 anni a questa parte, ho fatto decine e decine di interventi, nidifica e ha scelto solo ed esclusivamente le abitazioni umane.
Attenzione,
allora
romane,
aumenta...
proprio quelle romane, vengono a fare le vacanze romane.
No, umane.
Ah, ho capito romane!
Allora, quindi, no, romane no, diciamo che già i romani sono arrabbiati.
Scusa, ma perché proprio le abitazioni?
Apprezzano il calore.
Cioè,
allora, è un insetto deserticolo. Ed è abituato a nidificare sotto le cavità della terra, e questa banda gialla che ha non è altro che una specie di pannello solare, ma in realtà compie un po' la fotosintesi clorofilliana, un po' come se fosse una pianta, poverina. Immagazzina energia per scavare faticosamente gallerie nel sottosuolo, nel deserto, sapete che fa caldissimo, devono essere costretti ovviamente a mettersi a riparo sotto la sabbia.
Certo.
Hanno scoperto che a Roma ci sono i cassoni delle tapparelle, gratis, già c'è una tana già bella scavata, devono solo infilarsi sotto. I buchi che escono senza fatica, così diciamo anche un po' di formazione, le persone sanno cosa devono controllare.
Esatto.
I cavi che entrano del condizionatore vengono tutti lasciati aperti. Proprio quando fanno gli impianti non li chiudono, basterebbe un minuto di lavoro in più, invece non li chiudono, entrano tutti là dentro e vanno a nidificare all'interno dell'intercapedine. Poi tutti gli arredi sui balconi, sui terrazzi, armadietti aperti e quant'altro, insomma tanta.
Infatti io, Andrea, avevo visto un tuo video dove avevi fatto insomma un'operazione proprio all'interno del vano dove c'è la tapparella, no? Dove avevano nidificato.
Bravissimo.
Là è una cosa terribile, perché tu magari ritorni
al primo posto,
ritorni dopo le vacanze
e ti trovi il nido
a
di
settembre
Vespa Orientalis,
esatto, che stanno lì.
E diciamolo importante, lo reputo molto importante, chi ci sta ascoltando, quando tornate dalle vacanze, già ci sono una parte di persone che stanno tornando, che hanno fatto la prima parte d'agosto, alzate la tapparella senza aprire la finestra, questo è importante, fatelo, non aprite prima la finestra, perché se alzando la tapparella un nido è cresciuto in maniera esponenziale e se ha inglobato dentro il rotore, no? Diciamo quell'affare che serve per tirare su la tapparella, l'avvolgibile, rompete il nido, e la rottura del nido per loro è un attacco concreto e quindi scatena un attacco di massa. Se avete la finestra aperta, vi vengono tutti addosso. Se avete la finestra chiusa, invece dovete svolazzare, vengono tutti sul vetro, lì capite che c'è un nido, vi rivolgete
Allora, Andrea, c'è qualche disturbo. Oddio. Credo che sia stata qualche
vespa. Qualche orientalis.
Non so se riusciamo a recuperare. Era interessante fare l'ultima domanda, cioè, perché poi.
Sì.
Eccoti, Andrea. In chiusura,
sì.
Vero che insomma, le persone non devono agire autonomamente, ma devono chiamare gli esperti. Perché
informarsi.
C'è sempre il papà che diventa cowboy e con uno straccio comincia a frustare.
Sì, guarda. Lo dico velocemente per tutti quelli che stanno ascoltando. L'ultimo che ha provato a fare questa azione eroica con delle fiamme libere ha dato fuoco all'intercapedine, perché dentro c'era il polistirolo, e ha fatto più di 15.000 euro di danno per cercare di togliere un nido di api. Quindi dentro, sapete che un tempo si mettevano il polistirolo per isolare dentro le pareti, lui sì. Probabilmente non lo sapeva, e quindi quando ha inserito dentro questa fiamma ha preso fuoco il polistirolo, e ovviamente non c'è stato modo di spengerlo, e l'intonaco è saltato tutto,
Andrea,
dentro la casa.
Meno male che ce l'hai detto, perché questa cosa era molto da Elena, l'avrebbe fatto in questi giorni, sicuro.
Grazie mille Andrea, ciao.
Stai ascoltando Non è il Morning Radio Globo.
Quindi abbiamo capito, mi raccomando, non diamo fuoco a nulla, perché
esatto.
Il polistirolo potrebbe.
Non improvvisiamoci, cowboy. Ma no, perché io ho questa immagine di mio padre, ogni volta che c'è un insetto.
Lo strofinaccio, quello che da cucina, dalle mie parti si chiama burazzo, non so dalle vostre. Burazzo, lo strofinaccio da cucina.
Esatto, e inizia a sventolare e a colpire insetti in giro per la casa.
No, non si fa.
Ah, quelle vespe. Perché io una volta c'avevo una vespa a 50 allo specialino, con 90 polini sotto sul lago Lombo. Tipo a 120. Ci credete, mi si è materializzato il vigile accanto con la moto. Ma levata la vespa.
Ma quello il ronzio è lo stesso,
Devi esatto. Stare attento
anche
la
quantità di molestia che crea questo.
Che crea, esatto. Ci sono
suono.
Proprio nidi di vespe.
È vero.
Di quel tipo là.
È vero. Insomma.
Allora, 8:43, questa è la radio che suona solo le migliori. Comunque, le vostre esperienze magari con le vespe al 393-777-7172. E poi, Elena.
No, volevo ringraziare ancora Andrea Lunerti per essere intervenuto qui a Radio Globo e aver fatto luce un po' su come ci si comporta con le vespe. Innanzitutto perché io sono la tipica vittima di vespe che tende a
trovare soluzioni
col fuoco,
esatto,
o
esatto.
Altri modi.
Pensa mio cugino.
Dispendiosi.
Pensa a mio cugino, in piena estate, era in campagna, ha alzato una lamiera, perché doveva fare dei lavori di diserbo, alza una lamiera dove c'era un nido di vespe ed è stato attaccato da questo sciame
completamente.
Lui tra l'altro puro, cioè mio cugino proprio il giorno dove sta a casa, sai quei giorni in cui dici resta a casa
era
a dormire,
meglio, no, esatto, rimanere a casa,
che è anche allergico alle punture di determinati insetti,
e che diamine
è arrivato
sfiga.
Lì stecchito per terra, per fortuna l'hanno.
Cioè, hai perso un cugino così?
No, ancora quasi l'avevo perso. l'hanno recuperato veramente per i capelli.
Ma
però
povero.
Adesso lui deve sempre andare in giro con, diciamo, quella punturina che si fa, credo che sia di adrenalina, in caso di puntura di vespa. E gli basta,
cioè,
una vespa per andare in shock
anafilattico.
Immagina in tante vespe.
Mamma
sì, lui
mia.
Tipo, veramente tipo, che ne so, Bill Gris, se succede, pa!
Bam!
Nella
coscia
si deve fare una dose di adrenalina.
Io invece ho un'immagine bruttissima di mia sorella che viene inseguita da uno sciame di vespe durante un'estate, proprio a un campo estivo, ed è stato bruttissimo perché non riusciva a togliersi tutti questi animali che...
Allora era questo il trauma del tuo centro estivo? Ci sono voluti 2 ore di trasmissione per capirlo?
No, vabbè, non è
sai
proprio
che
quello il trauma,
escono
però.
Sempre lentamente. Adesso finalmente siamo riusciti a far dire a Tommaso qual è il suo
trauma. Ma che è una seduta psicologica?
Infatti pagaci la parcella, che cazzo.
Dai, su.
Stai ascoltando Non è il Morning on Radio Globo.
Mamma mia, quante cose stamattina, soprattutto quante cose siamo riusciti praticamente a estrapolare. Aspetta un attimo, abbiamo chiesto tutto a Lunerti, vero?
Ma allora, secondo me no. Infatti mi è venuto il dubbio, dopo che l'abbiamo salutato purtroppo, non gli abbiamo chiesto la cosa più fondamentale, cioè la differenza tra api, vespe e calabroni. Perché
sì, perché c'è gente che ha fobia un po'.
Ma di qualsiasi cosa
di
voli,
tutto.
Cioè
esatto.
Gli elicotteri.
Però le api.
Tutto ciò che faccia. Esatto.
Le api sono dolci, paffutelle, carine, simpatiche. Le vespe gli erode un po' il picchero. Mentre il calabrone, ad esempio, molti pensano che sia quel lapone nero.
Esatto.
Invece no.
Oppure la fusione tra l'ape e la vespa, il calabrone.
No, ad esempio, il calabrone non è quel lapone nero.
No.
Quella è l'ape legnaiola, che è proprio un'ape.
Oddio, per Vannacci no. Cioè, secondo Vannacci è un'ape, ma avrebbe dei tratti somatici dell'Africa.
Beh, sì,
sicuramente. Però l'ape legnaiola è tenerissima, è come insomma l'ape normale. Mentre il calabrone è una vespa super saiyan, vogliamo dire.
Cioè, vabbè, adesso non è che...
È così, effettivamente.
Io non so se fidarmi 100% di giochi affermi.
Fidati di me. Comunque,
non lo so.
Se avete ancora dei dubbi, sì. Noi per fortuna c'è il nostro Tommaso che ha comprato ieri la licenza di un software.
Sì. Meno male.
Di intelligenza artificiale.
Allora, devo dire che ho speso pure un bel po' per questo software di intelligenza artificiale.
Per rendere bello non è il morning, bravissima. Non si badano a spese.
Di tasca mia ho deciso di spendere dei soldi e quindi è giusto per... soprattutto rendere
investire
ma rendere anche il nostro pubblico più acculturato,
più dotto.
No?
Dotto.
Eh sì, cambiare un po' quello che il pubblico di solito se immagina.
Stai dicendo che è ignorante il nostro pubblico.
Ma non dare dello stupido.
Allora,
quindi andiamo.
Chiediamo alla nostra intelligenza artificiale, questo software nuovissimo, insomma, di dirci la differenza tra ape, vespa e calabrone.
Oh. Dai, spiegaci un po'.
Ciao, non è il morning. Ecco la differenza tra ape, vespa e calabrone.
Ok.
Questo è il suono dell'ape.
No.
Sta prendendo in giro.
Questo è il suono della vespa.
No, questa è un'altra vespa.
Scusa. E questo è il suono del calabrone.
Ho porto congelo con su.
Tommaso.
Raga, scusate,
ma sto guardando lo scontrino. La licenza non è di intelligenza artificiale.
E che cos'è?
Hai comprato un software di demenza artificiale.
Ora con Tommaso, Elena e Vera. Non è...
Se ti piace il morning, adorerai Non è il morning.
Stai ascoltando Non è il morning. Radio Globo.
Mamma mia, ragazzi, che seconda ora da cardiopalma che abbiamo avuto.
Comunque sei un tirchione.
Perché?
Ma un tirchio. ho appena letto lo scontrino ancora meglio.
Ma non è che perché è tirchio, sei confuso.
Parsimonioso. Lui è parsimonioso perché ha detto di aver speso tantissimo per questo software.
Ragazzi, scusate, ma 7,20 euro è tantissimo.
7,20 euro per un... è normale
per un software
che...
è annuale.
È un investimento di tasca sua.
Annuale, 7,20 euro per questa demenza artificiale.
Adesso però la dobbiamo utilizzare, sfruttare.
Certo, sì, la sfruttiamo.
Abbiamo un anno di abbonamento, che ne so. Vabbè, useremo la demenza artificiale.
Ragazzi, scusate, nel prossimo anno demenza artificiale 7,20 euro. Altrimenti vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole riacquistarlo questo software.
La licenza. Per fortuna che ci sono altri che ci spiegano bene, non come abbiamo fatto noi, la differenza tra ape, vespa e calabrone. Ce l'abbiamo?
Sì, ce l'abbiamo la differenza tra ape, vespa e calabrone.
Ce l'abbiamo veramente?
Non lo so, credo che abbiamo.
Cioè, ma quella tramite intelligenza
artificiale?
Quella
originale, quella originale.
Cioè, quella reale.
Quella reale.
Non quella della demenza.
No, quella della demenza l'abbiamo già sentita, abbiamo capito che non vale niente.
Vabbè,
eccola qua la differenza, dai, sentiamola.
Oggi vi dirò la differenza tra l'ape, il bombo, la vespa e il calabrone. L'ape è carina e morbidosa, ama i fiori, impollina e produce miele. Non punge quasi mai e nel caso solo per difesa. Il bombo è simile all'ape, ma più cicciottello e puffettoso, quindi è super amoroso. La vespa è una testa di cavolo di primo livello, è aggressiva, divora ogni cosa e ti punge se le stai antipatico, a seconda di come le girano. Poi c'è il calabrone, che è il figlio di Satana, mangia gli altri insetti e distrugge gli alveari delle api. In pratica è la versione super saiyan diabolica della vespa. Quando vola sembra un elicottero che viene a bombardarti e ti punge a prescindere. Il suo obiettivo è rovinarti l'esistenza.
Non è il morning on Radio Globo.
E poi effettivamente è più o meno quello che ha detto anche la Andrea, giusto?
Sì, Andrea Lunerti è stato specifico come questo video.
Però c'è da fare un'aggiunta, perché in questa differenza manca proprio la Vespa Orientalis, che è tutto quello che ha detto, però... quando poi, in particolare a Roma, si sta al Colosseo, fa anche una foto.
Ah, giusto, è vero.
Anzi, circolano praticamente con la macchinetta fotografica al collo.
Attaccata.
E si muovono in sciami diversi, ok? Si muovono...
con le macchine?
È il primo davanti a tutti.
Con l'ombrellino.
Oh,
Orientalis.
Orientalis, è
giusto. Oh, benvenuti a Roma. Benvenuti a Roma.
Siete due cretine. Ma tutto questo dopo aver intervistato Andrea Lunerti, che comunque sì, è naturalista, zoofilo, sì, un esperto in materia. No, niente, noi la Vespa Orientalis l'abbiamo buttata in merda così.
Sì. Oh, adesso potrete vedere le, il famoso sciame di Caracalla.
Ma perché parli come, come coso? Il figlio di Peter Griffin. Papone.
Papone, orientale.
Papone, papone. Ah, mamma mia.
Ah, raga, ma alla fine, domani c'è sete o non c'è sete?
Ancora.
Sì, dai.
Sì.
Domani mattina dalle 7 alle 10 stiamo qua. Sì.
Voi con le vostre salsicce, noi con i nostri cetrioli, perché essere
perché
in diretta al 15 di questo si parla.
No, nel senso che comunque domani la passiamo qua. Ci facciamo compagnia a vicenda.
Se, se a voi tante volte avanzasse una salsiccia, una bruschetta, un seitan abbrustolito,
vanno bene delle melanzane, grazie.
La melanzina grigliata,
benissimo.
Esatto, fate un giro da via Pietro Boccanelli e lasciate
27.
27 e lasciateci un cadeau.
Ma abbiate pietà di noi, si empatizzate, volete venire a grigliare proprio qui davanti in via Boccanelli? Perché
allora
no?
Aspetta però, grigliare qui davanti ma non dentro gli studi.
Eh no, esatto, cioè, no.
E poi tra l'altro
dentro no,
ecco, facciamo come Studio Aperto che dice
allora,
non entra...
studio aperto o studio chiuso?
Studio aperto. Diciamo come, bella questa, come fa Studio Aperto, che dice di non uscire nelle ore più calde, soprattutto agli anziani.
Sì.
Evitate di fare la partita di calcetto dopo il pranzo di Ferragosto.
Vabbè, ma quelle proprio sono cose base, dai.
Si rischia la morte, è una delle cause principali di morte, l'indigestione per partita di calcetto.
Ma
non
infatti,
lo fate, non
infatti,
sottovalutate. Anzi, non sopravvalutate le vostre doti fisiche.
Entrate direttamente in acqua.
Dai, cattivissimo.
La Vespa Orientalis di solito quando gira a Termini però non è molto attenta e spesso gli fanno sparire pure i trolley.
No! No!
Raga, ma ste battute proprio... Ma raffica di battute sulla Vespa Orientalis.
Sono figlie di questo programma, sono figlie di Non è il Morning, sono figlie di Tommaso e Elena.
Ma
Bera.
Poi le Vespa Orientalis, nei loro sciami, vendono un po' di tutto. C'hanno proprio... Se
Vera,
ti serve...
L'accendino.
Dentifricio, lo spazzolino, uno stracci. Un paio di pantofole,
le candeline.
Le candeline.
Lo sapete che sono andato a comprare ad una Vespa nello shop di una Vespa nello shop di una Vespa Orientalis. Sono andato a comprare
cosa?
Un mocio l'altro giorno.
Ah, sì?
20 euro.
È perché?
20 euro.
È perché me la si era rotto a casa. Non è idea che c'è una motivazione.
20 euro.
Sì, però sono andato lì.
Le mie Vespe Orientali smeno comunque, meno di 20 euro.
Sì.
Sì. L'altro giorno, per sbaglio, nel cassonato con la sponda ho chiuso due o tre Vespe, perché stavo a scaricare vicino ai secchi, sono entrate due o tre Vespe nel cassonato, ho chiuso e quando ho riaperto lo scarico dopo ho fatto un fugone tipo Usain Bolt, ho iniziato a correre, penso di avergli stracciato il record olimpico.
Vedi?
Le Vespe Orientali si fanno paura.
Tu metti questo nostro ascoltatore al posto di Jacobs con le Vespe dietro e fidati che
vuoi
arriva
vedere
l'oro anche in Italia.
Vuoi vedere?
Come no?
Ma la Vespa Orientalis è quella col faro a mandorla.
Stai ascoltando Non è il Morning Radio Globo.
L'ho appena vista una Vespa Orientalis a caldo. Sta a girare col ventaglio.
Niente, ragazzi, non riusciamo ad andare avanti.
No.
Siamo fermi.
Siamo chiusi in questa impasse.
Ragazzi,
battute,
scusate,
su battute sulla Vespa Orientalis.
Stanno arrivando delle freddure, delle battute sulla Vespa Orientalis.
Che
ed è giusto così.
Che con sto caldo certe freddure fa anche bene, no? Perché raggelano un po' l'ambiente. Ma tu pensa se anziché Vespa Orientalis, no? Fosse una Vespa Africanus. Che pungiglione.
Collanus Africanus.
No, che Vera, ti prego, Vera, su.
È un super pungiglione che
dai,
si sta sentendo male da ridere.
Ma no, ma la cosa bella è che fa ridere solo lui questa cosa.
No.
A me non
ti fa ridere questo pungiglione enorme.
Come sono descritti di solito i pungiglioni?
Ragazzi, ma vi rendete conto di che cosa sta andando in
vabbè,
mondo?
Vabbè, cambiamo. Dai. Allora,
su!
Parliamo, continuiamo a parlare di punture di Vespa. Ma
esatto, di punture più che altro. Di
punture.
Pizzichi.
C'è una Vespa, no? La Lucarelli. Selvaggio Lucarelli. Quante punture, quante persone, quante vittime, appunto, no?
durante la sua carriera, sia da opinionista che da giornalista, sì. No? Ecco. E questa volta è stata punta lei.
È vero, le hanno forse teso un'imboscata.
Un'imboscata?
Adesso, questa è un po' la nostra lettura della notizia, ma sta di fatto che Selvaggia Lucarelli si è trovata ad andare a ritirare un premio
in Calabria.
In Calabria, esatto. Però,
per parlare del suo libro, non è stata accolta tantissimo, al meglio.
Il premio era il premio Caccurri.
Premio?
Caccurri.
Non era
Caccurri. È un problema. Cioè, è un po' cacofonico, ma sempre che si chiama premio Caccurri. E lei è appunto non è stata accolta nel migliore dei modi e dunque decide di lasciare il palco e non ritirare il premio.
Quindi non ha preso il premio di Caccurri.
No, non ha preso il premio di Caccurri.
Io sapevo che era quello che si chiamava Cuccari.
Eh no, invece hanno sbagliato a scriverlo nell'articolo. Si chiama in un altro modo, si chiama Caccurri.
Forse perché
volta,
ti spiego.
Caccurri.
Forse perché sembrava un premio cacofonico, quindi sulle notizie hanno sbagliato a scrivere.
Vabbè, ma se continua a sbagliare e Gonu con Enogu.
Ma
immagino,
perché cosa ci aspettiamo da Caccurri?
Infatti, no.
Allora, abbiamo il momento esatto in cui la Lucarelli da Big Diva lascia il microfono, quasi cadere sul palco, e se ne va.
No, ragazzi, ma è stato veramente pazzesco, no? Perché è stato uno di quei momenti dove... Se, allora, voi provate a immaginare la Lucarelli, ok? Come Medusa, ok? Con tutte le serpi al posto dei capelli, con gli occhi laser...
Non è difficile immaginarla così, eh?
Che prova a bruciare tutti.
Eh sì.
Io sono venuta qui, partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze, solo e unicamente per venire in Calabria. Sono stata 3 ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me. Di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia, ok? Sono venuta a parlare di un'inchiesta e del mio libro, va bene? Questo trattamento non mi piace. Grazie, buonasera.
Eccoci qua. L'hanno fatta arrabbiare.
L'hanno fatta arrabbiare.
Allora, tra l'altro, lei appunto presentava il libro con cui è in tour. Perdonami, Bera, sì. Per dare dettagli in più ai nostri ascoltatori, il libro che sta presentando è Il vaso di Pandoro. Ovviamente l'inchiesta che Lucarelli ha fatto, sì, rispetto al caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni.
Che ha scardinato veramente il mondo, se vogliamo, degli influencer. E c'è un prima e un dopo, perché dopo, dopo quell'inchiesta e ovviamente anche dopo questo libro, insomma, il mondo degli influencer è cambiato, per fortuna, no?
Sì.
Tra l'altro, vabbè,
in qualche modo.
Questo libro è in cima alle classifiche. Lei lamenta il fatto che, nonostante sia primo in classifica, abbia poco spazio e non venga riportato da determinati giornali che sono molto vicini alla famiglia o all'ex famiglia Ferragnez.
Sì.
Però, insomma, questo premio Caccurri invece la invita e lei, proprio in pieno agosto, anziché andare in vacanza, prende il suo aereo da Milano e va in Calabria.
Si è svegliata alle 6, poverina.
Alle 6, vabbè. Quello...
Vabbè.
È il meno, perché nel senso nessuno ti ha puntato una pistola alla tenda.
L'ha scelto autonomamente.
L'ha scelto, non è che fai pesare quello. Giustamente, però, lei dice: sono venuta qua e io ho visto il video, perché noi abbiamo mandato soltanto la parte in cui
sbrocca.
Ma cosa è successo prima dello sbrocco? Perché lei invece aveva tutti i buoni propositi.
Assolutamente, infatti dice che durante l'evento ha ascoltato la presentazione degli altri ospiti. Alla conduzione di questo premio, di questo evento, doveva esserci anche Gianluigi Nuzzi,
ecco.
Che però, invece di presentarla e rimanere sul palco, anzi scende e lascia lo spazio alla co-conduttrice.
La cosa che fa ridere è che la Lucarelli dice: ma perché Nuzzi ha presentato tutti e si è assentato soltanto
proprio anche criminali, ex criminali.
Addirittura
intervista assassini di lunga data, e invece me no.
Cioè, non me presenta, perché
quindi,
a me no?
Allora, intanto Nuzzi non ha presentato la Lucarelli, è la prima cosa. E poi c'era l'altra co-conduttrice, Vittoriana Abate,
sì,
che inizia a farle delle domande.
Scomode.
Un po' scomode, secondo me anche leggermente tendenziose, perché adesso poi ti può star simpatica antipatica alla Lucarelli,
certo.
Ognuno si faccia la propria opinione. Però lei è, se non è ufficialmente giornalista, anche se lavora come giornalista, perché mi pare che lei il tesserino l'abbia, insomma, sospeso,
sì,
se lo sia autosospeso, ma comunque lei è giornalista al momento, che lavora per un giornale e produce inchieste e notizie.
Certo.
E la prima domanda che gli viene fatta è: ma
da parte di Abate arriva la domanda,
sì,
ed è
una cosa del genere:
come mai tutto
questo
assio,
questa antipatia nei confronti di Fedez? lei sbianca, dice: ma come, ma il lavoro di un anno è un'inchiesta, la lettura,
sì,
degli
infatti,
atti, insomma la ricerca, l'investigazione, gli atti processuali, ho prodotto tutto in un libro, si è scardinato mezzo mondo, poteva essere la Ferragni, ma poteva essere chi che sia,
chi era,
e
sì,
tu
sì,
riporti tutto ad un'antipatia verso un personaggio piuttosto che all'altro. E questo è stato veramente, secondo me, un modo, ma perché era Lucarelli, ma se fosse stato un altro giornalista, l'avesse fatto Mentana sto libro,
sì,
gli avrebbero fatto la stessa domanda?
Io no, credo proprio di no.
Sembra più o meno l'argomentazione che abbiamo portato avanti stamattina, nel senso che si cerca sempre di fare caos mediatico, soprattutto riguardo, cioè perché il personaggio porta caos.
No,
perché
a un certo punto troppo spesso si usano due pesi, due misure, in dipendenza di chi hai di fronte e chi è chi sta interpellando per l'intervista.
Ma perché a un certo punto è sembrato che i Ferragnez fossero,
cioè, fai da dire che comunque la Lucarelli ci si mette proprio in quella posizione da insomma da
però è sembrato,
prendetemi di mira quasi,
è sembrato per un periodo lunghissimo che, sì, Ferragnez fossero i nostri reali,
è
i nostri
vero,
William, Kate,
il posto un po' di Ilari Totti,
esatto, per cui fossero degli altissimi rappresentanti, no, il principe e la principessa e tutto il mondo del gossip e della cronaca girasse intorno a loro,
gli intoccabili,
gli intoccabili. Quindi se tu eri o pro o contro, giustamente lei essendo contro, allora era una che era invidiosa della Ferragni, era invidiosa di Fedez. In realtà questa,
beh, sembrava invidiosa, a me non è mai cioè,
non forse è per realmente te sembrata invidiosa.
Poi che possa nutrire una simpatia o un'antipatia, questo è un altro discorso personale, ma l'inchiesta, se fosse stata stupida e rilegata soltanto una simpatia o un'antipatia, non avrebbe fatto il successo che ha fatto.
Sì, infatti.
Anche perché, lasciando stare la Lucarelli, dopo la Lucarelli, l'inchiesta Lucarelli, è arrivata l'antitrust, che ha,
sì,
fatto un milione di multe, ricorderete, alla Ferragni. Non credo che la Lucarelli possa provare un'antipatia e a questo punto anche l'antitrust, cioè che si siano passati.
Ma no, ma certo che no, certo che no. Quindi queste domande erano tendenziose. Selvaggia Lucarelli è stata tratta in inganno, quantomeno le è stato tratto un trappolone.
Sì, un bel trappolone.
Poi è stata fatta cascata o meno, no,
una
non
seconda,
si è sottratta.
Una seconda domanda, o comunque sempre riferita a Fedez, adesso me la ricordo in particolare. Però parlando ancora del libro, questa Vittoriana Abate ha fatto un ulteriore riferimento proprio a Fedez, a una dinamica, un gossip di Fedez. E lei ha detto: ma io non sono venuta qua a parlare di Fedez, che poi non,
certo,
tra l'altro
anche
non
se attirerebbe più ascolti,
esatto,
news.
Ma tu vai a un premio letterario dove tu premi una giornalista o comunque un'autrice che ha scritto un libro che fa successo e la porti sul gossip, che proprio è tutto ciò che non dovrebbe essere un festival letterario.
Vero, infatti, no, vero. È come quindi, se Geppi Cucciari, quando si è ritrovata a condurre il premio Strega, insomma provasse a quasi a fare
a
del gossip, no, su San Giuliano e via dicendo. Dai, allora sentiamo anche la vostra: 393 777 7172, oppure 06 892 8996.
Quella volta che vi hanno chiamato a una serata, vi hanno tratto in inganno perché pensavate di andare a fare una serata incredibile, invece è stata una delusione assurda.
E la domanda è sempre: ma la figa?
Disadattati!
Non è il morning on Radio Globo.
Disadattati, 9:19, mercoledì 14 agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di sbrocchi. Quella volta che avete sbroccato, quella volta che vi hanno invitato ad una festa.
Quella volta che vi hanno teso una trappola, non da poco, perché magari ti hanno detto: vieni qua, che sarà un seratone meraviglioso. Poi vai lì ed è un flop totale, piuttosto, no?
A me, per esempio, una volta hanno chiesto per partecipare ad un matrimonio 500 euro.
Ma in che senso?
Allora, con 500 euro ci fai minimo un fine settimana a Madrid. Te ne puoi andare a Barcellona.
Certo.
Puoi fare la qualsiasi con 500 euro. Ora, capisco, ci vogliamo bene, c'è dell'affetto, ma 500 euro per andare a un matrimonio? Tesoro, vai.
Cioè, ma l'hai scoperto dopo, cioè dopo che hai detto
no,
sì,
no, no,
sì,
no,
vengo,
allora,
al matrimonio.
Ho scritto, sai, ciao, guarda, ti confermo la presenza al matrimonio e sono 500 euro. E lì è iniziato a puzzarmi un po' la situazione, no?
Non ho mai sentito di un matrimonio che c'è una tassa da pagare.
È come se ci fosse una tassa da pagare.
Vabbè, però sì, qua in questo caso hai evitato il trappolone. Altre volte che c'è l'amico che ti invita ad una serata o a un evento e poi ti rendi conto che è una roba pallosissima.
Vabbè, no? Sì, che l'hanno architettata solo per farti essere presente. Il che da una parte ti lusinga, perché dici: ammazza, i miei amici volevano proprio che io fossi presente, ci fossi, guarda come tengono a me. Dall'altra parte però sei appena stato fregato al 100%.
Una sola clamorosa è stato il compleanno di 18 anni di una mia amica. Lui li ha fatti durante il Covid, ma c'era il lockdown, quindi lo ha recuperato l'anno dopo. Già questa cosa non è che il massimo. E per un anno ha parlato di questo compleanno come se fosse il compleanno della regina. E siamo arrivati lì, era solo allestimento, tutto bellissimo, mamma tutto mia, fotonico, tutte foto di Instagram, ok, un piatto di pasta, un bicchiere di vino a testa, mezzanotte, festa finita.
A casa.
Mamma mia, ragazzi, che brutto quando è così.
Vabbè, sì.
Cioè, anche perché resti veramente male, no? Parlando poi della Lucarelli, invece lì la situazione è stata un po' diversa, perché effettivamente c'è stato lo sbrocco per come l'hanno trattata.
È vero.
È stato un trappolone, è un'imboscata, e quella è la tesi che sta girando sui social, perché essendo già condotto da Nuzzi, che non è un simpatizzante, che poi ha spiegato, insomma, adesso non ho capito bene che cosa era accaduto in passato, ma ha spiegato la sua assenza sul palco per una questione.
Ha giustificato Nuzzi la...
legata ai figli.
Sì, esatto.
So,
esatto, perché in passato Lucarelli avrebbe fatto un articolo in cui uno dei figli, o comunque tra i figli di Nuzzi, uno dei figli di Nuzzi era protagonista, perché effettivamente aveva compiuto qualcosa degno di nota, ma non sono stati messi nomi e cognomi, quindi.
Però tu sei comunque un professionista, no?
Infatti, esatto. Cioè, devi portare avanti la questione, non è che ti puoi fermare. Un po' come per esempio successe con Loretta Goggi e Mike Bongiorno.
Oh, che cosa hai tirato già?
Ragazzi, ma vi ricordate lo sbrocco che...
Un momento iconico, vero, vedi? Di gente
che prende e se ne va, che non accetta la situazione e molla la pista, chiamiamola così.
E lì però non fu una trappola, perché Mike Bongiorno, tra l'altro in quella fase era proprio in stile nonnetto, non me lo immagino, voleva fare una trappola a Goggi, ma si era un po' perso in chiacchiere. Poi se non sbaglio c'era stato Fiorello prima, insomma.
C'è stato uno svarione del tempo perso sul palco. Infatti è stata invitata sul palco Loretta Goggi dopo tantissimo tempo.
Loretta Goggi!
Goggi, la Goggi!
Amici!
Ecco, questi baci secondo me sono eccessivi, perché la gente non può pensare che non ci siamo incontrati.
No,
prima,
ma questo
di cominciare.
Era un bacio di saluto, perché me ne vado.
No, no, tu stai qui.
No, no, me ne vado sul serio.
Tu non ti muovi.
Me ne vado sul serio.
Senti, bella questa discesa.
Ringrazio tanto, è stata una bellissima occasione questa per stare tutti insieme, però io contavo di entrare con te e salutare il pubblico insieme. Salutare anche Fiori, che ringrazio delle bellissime parole, non Fiore, di arrivare dopo mezz'ora di spettacolo. Grazie a tutti, buonanotte.
Mamma mia, ragazzi,
cioè noi ci siamo stupiti, abbiamo reso meme Bugo e Morgan quando la prima Bugo della storia, anzi sì, la prima Bugo della storia è stata
la prima bugata.
È stata Loretta Goggi.
Altro che maledetta primavera, maledetta presentazione.
Maledetto Mike.
Esatto.
Maledetto
Mike.
Poi poverino non aveva capito,
No, lui pensava che fosse una gag.
Ah, quanti baci.
No, adesso tu rimani qui.
Adesso tu rimani qui.
Però mi permetto di aggiungere su Selvaggia Lucarelli che appunto lei si è sottratta a questa imboscata che in un qualche modo le si era presentata. Lei non aveva voglia in quel caso, in quella situazione, di difendersi. Avrebbe potuto farlo, l'ha già fatto in passato, di prendere dialetticamente, devastare, blastare qualcuno, ma lì proprio a un giorno dalla partenza delle ferie non aveva voglia, quindi si è sottratta e ha dato appuntamento all'anno successivo.
C'è stata un'altra blastata, questa volta da parte di Elton John al Festival di Sanremo, dove non si presentò, gli avevano fatto il compleanno, gli auguri, perché ai tempi Pippo Baudo aveva preso in giro RuPaul, che è una grandissima drag queen, RuPaul, presentandola come un uomo strano, un tipo abbastanza strano, così disse.
Questa parola.
E questa cosa non è piaciuta per niente a insomma, Elton John, tanto da non presentarsi. Insomma, poi Pippo Baudo: ah, soffieremo noi le candeline, le ho inventate io le candeline.
Questa fatto fu bene. La reazione.
Sì, sì. È stata questa una blastata.
Vabbè, una volta ha detto andiamo a una festa, imbucamo a sta festa. Vabbè, andiamo, stasera bella serata. Andiamo lì, Arianci, stavo all'alcol. Mi sono incassato come una iena, ho detto esci, ma vaffanculo.
Fa ridere perché non ha detto non c'erano persone.
No.
Magari sti cazzi, perché quando anche è flop la serata, non c'è gente, però finché c'è l'alcol
si
uno
può
campare. Poi le persone se le visualizza comunque quando è un po' brillo, no?
Sì.
A vedere gente che non c'era prima. Ammazza. Oh.
Si può dire che l'alcol in questo senso abbia una funzione fondamentale, che è quella di lubrificante sociale.
Sì.
Se manca il lubrificante sociale, come
allora
faccio
lì sono problemi.
A socializzare?
Bravissima, esatto. Bravissima.
Allora, avete capito? State lavorando in piena estate, state andando al lavoro, state tornando. Fateci un video così.
Dateci un segno.
Un segno, no? Di vita mentre cantate a squarciagola tutti in ferie, ma noi no.
Magari
poi
facciamo
un mega mix a fine stagione.
Vi aspettiamo alla Globo WhatsApp, video di voi che cantate tutti in ferie, ma noi no.
E poi alla fine dell'estate, anche perché l'avventura di Non è il Morning finirà il primo di settembre.
Che lo devi dire così?
Ragazzi, è vero, poi tornerà.
Non so perché
il
mi immagino il nostro editore, Mara Maionchi. Se noi saliamo su, fa, per me è no.
Per te, Globo? Finisce qui.
Ma io penso che nel momento in cui finirà Non è il Morning, dai piani alti sarà proprio festa. È finita. Meno male, va, torna un programma rodato come il Morning Show. E noi invece
andiamo in vacanza.
Ci sarà insomma tutto un palinsesto che forse ci vedrà protagonisti. Staremo a vedere. Tutti in ferie, ma noi no. 9:31 di questo mercoledì 14 agosto. Anche domani comunque saremo in onda. Stiamo parlando di sbrocchi.
Come si dice quando lasci il microfono al centro del palco?
Mic drop.
Sì. Abbiamo parlato del mic drop di Selvaggia Lucarelli, perché abbandona quasi il microfono, però tutta soddisfatta, testa alta, perché si è trovata sotto un'imboscata, no?
Esatto, andata proprio al premio Caccurri le è stata tesa questa trappola.
Lei pensava di parlare del libro, Il Vaso di Pandora, invece le hanno posto delle domande un po' scomode sull'antipatia e simpatia per Fedez. Abbiamo sentito il famoso sbrocco della Goggi.
Ah, Mike, buongiorno.
E se non sbaglio era Miss Italia.
Miss Italia. Ed è stato bellissimo, insomma, poi ripercorrere anche tutti i vari sbrocchi, tra cui per esempio, non so se ricordate, quello tra Ruffini e Mastrandrea.
Ecco, qui non ha girato i tacchi, è l'unico caso di persona che sarebbe...
Che è rimasta lì fino alla fine.
Nonostante è stato cacciato moralmente dalla
kermesse. Sì, ma poi si può dire che a tutti gli effetti gli fosse stato teso un trappolone. In che senso?
È vero.
Se lui non era ancora pronto a condurre il David di Donatello.
E qui qua c'è la mia bipolarità, perché da una parte dico se tu metti Paolo Ruffini a condurre il David di Donatello, cioè non, cosa ti aspetti? Che non porti il suo?
Certo.
Dall'altra parte però dico anche Paolo Ruffini, sai che ti approcci a un certo tipo di manifestazione, di evento, vacci più preparato e magari cerca di pulire la questione, no? Il tuo modo di condurre, e lo edulcori un pochino. Invece no.
Ecco qua, sentite.
Una domanda curiosa.
Come stai?
Beh, la domanda ti volevo fare...
Dobbiamo fare un applauso per un altro che ci ha provato e non ci è riuscito? Facciamogli un applauso. Lui no, però lui, insomma, succede a tutti. Poi c'è un periodo di 6 mesi in cui si parla, insomma, ci si deprime un po' a casa, il lavoro non va tanto bene, ma poi si riparte, va bene? Sta tranquillo.
Mamma mia!
Ma lui diede...
Mamma mia, blastato,
sì, ma lui fece una serie di sfondoni,
sì,
di battute
vero,
poco felici, fuori contesto, culminate con...
Bella Topolona.
Alla Sofia Loren.
Esatto.
Che, insomma,
e lì proprio veramente la sala si era gelata.
Ma se tu... Cioè, chiami un personaggio del genere che comunque fa questo tipo di comicità. Ma che cosa ti aspetti, no? È come se inviti Bera a condurre...
Sentiamo.
A condurre il Festival di Sanremo.
Ma no, ma poverino.
Vedi che comunque ci mette il suo.
Ci sei andato veramente non lo so, a scavare un po' di fossa.
Non è vero.
Adesso spegnerai i microfoni e farai allora, da botte. Io mi dovrò separare.
Facciamo una prova. Allora, facciamo una prova. Bera, stai per condurre il Festival di Sanremo. Parte il jingle.
Amici ascoltatori,
doppiare... non vale doppiare chi c'è già stato.
No,
no.
Peccato, sarebbe stata una furbata.
Tutto questo per dire che comunque io stanotte ho sognato di condurre il primo festival ed è stato un incubo perché c'era Mike Buongiorno, raga.
Ma vi rendete conto, Tommaso, i sogni che fa?
Cioè, io mi sogno, ieri abbiamo parlato di Elodie, mi sono sognato tutta la notte Elodie. Tu ti sei sognato invece la puntata di oggi, cioè Mike Buongiorno ti sei sognato.
Mamma mia, ragazzi, che incubo.
Ma le botte in testa sono che meglio
incubo.
Comunque.
Mamma mia, che incubo, dai. 9.35 di mercoledì 14 agosto, questo è Globo.
Stai ascoltando Non è il Morning on Radio Globo.
9.38 mercoledì 14 agosto, dai che Ferragosto ormai.
Vi
dai,
amo,
su, su.
Vi amo perché state rispondendo. Noi
è
proponiamo
vero.
Cagate e voi le insomma raccogliete.
Eseguite.
Allora, vi facciamo sentire l'audio
del primo
abbiamo, video, ne sono arrivati diversi.
Abbiamo un vincitore quindi.
Lui è il primo che ha fatto il video dove si canta tutti in ferie ma noi no, ma la cosa bella è che nel video si vede il raccordo completamente vuoto,
deserto.
Mamma mia che bello,
continuate a mandarci video in cui vi riprendete, cantate tutti in ferie ma noi no, perché li monteremo tutti insieme, faremo
un mega mix. Ma poi è bello vedervi
se ci date il permesso di mettere le vostre facce,
certo. Ma poi è bello vedervi magari mentre lavorate, che ne so, state ai fornelli piuttosto che in corsia,
vuoto.
esatto.
Sentite qua,
tutti in ferie ma noi no. Tutti in ferie ma noi no.
È un grande.
Buon Ferragosto, raga.
E buon Ferragosto, dai.
Non è il Morning. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Sandero Bluetooth.
Ecco qua, ragazzi, siete andati a riprendere uno dei tormentoni
non è Morning,
però del weekend
quando prendevamo in giro chi come me
va in giro con la Sandero,
la Sandero
e
blu,
non si
poi
vergogna.
E tra l'altro abbiamo lanciato anche lì un trend, cioè quando c'è una Sandero blu in particolare
pugnetto, cioè pugno pure.
No, si abbassa il finestrino e si urla mortacci tua.
Dai, poveracci.
No, vabbè, perché è così. Come per la macchina gialla sta diventando Sandero blu tua, cioè esatto. Si tira.
Tra l'altro, ma anche perché Roma è invasa
da quando poi
la regalavano,
ne abbiamo parlato. Io le vedo,
sai che quasi.
Prima, cioè, se tu ci fai caso, quando ti fissi su una cosa, poi vedi solo quello.
Sì.
Da quando abbiamo parlato, vedo soltanto Dacia Sandero blu, ma non bianca, blu.
È vero.
Allora, senti.
Tra l'altro, volevo far notare che i nostri ascoltatori sono più intonati di noi tre del Non è Morning.
Ci vuole veramente pochissimo.
È vero.
Parlando anche di feste finite male, feste dove
sì,
vi hanno
teso una trappola, magari vi hanno invitato da qualche parte e poi si è rivelato una fregatura, un flop incredibile. Penso a quante volte magari le vostre compagne vi dicono andiamo in questo posto e poi vi portano, penso, dalla suocera a mangiare. Quelle quante volte succede? Tantissime.
È vero che te la raccontano in un modo, poi alla fine si trasforma in un altro. E tra queste c'è, cioè, tra le opzioni di cose che ti aspettavi e non sono andate come ti avevano anticipato, anche le feste a sorpresa non scherzano.
Mamma mia, smettiamo, aboliamo le feste a sorpresa.
Ma perché siamo tutti malati del controllo? Io mi ci metto in primis in questa cosa.
Intanto 9 feste a sorpresa su 10 vengono scoperte dal festeggiato.
E allora nel momento in cui vengono scoperte, tanto vale esplicitare, perché tanto la sorpresa non sussiste più.
Mi ricordo, c'è solo una festa che ho organizzato a sorpresa. Da lì ho detto non lo faccio mai più. Perché un coglione, perché va detto, perché vanno nominati. Per chiedere per confermare la sua presenza,
sì.
Non ha mandato il messaggio a me.
No,
l'ha mandato al festeggiato
direttamente. Ah, caro, ciao, ci sono poi
comunque,
domani.
Allora verrò alla tua festa.
Ma dai, ma questo però dovete togliergli, non lo so, il
ragazzi,
diritto di voto.
Ma siamo pronti a cantare un tanti auguri a te, a un certo Gabri Venus?
È compleanno.
Perché oggi è il compleanno. Tanti auguri a te.
Tanti auguri a te.
Ciao Gabri.
Tanti auguri a Gabri Venus. Tanti auguri a te.
Ragazzi, ma siete gran belli, nessuno mi ha mai fatto gli auguri in diretta radio.
Ah, perché ovviamente
perché stavi sempre lavorando quando hai compiuto gli anni.
Esattamente, ma stupendi, ciao, come
ciao. Bene, Gabri, ma dove sei? Ti stai buttando col parapendio? Stai scalando l'Everest a mani nude?
Che fai? Bungee jumping.
Allora, innanzitutto col parapendio non ci si butta, ma si decolla.
Si decolla.
Ah, vedi?
Pensa il mio livello di cultura sportiva qual è?
Questo è fondamentale, no, perché capito, sennò si spaventa mia figlia se sente ci buttiamo, noi decolliamo.
Decolliamo, okay. Decolliamo.
Assolutamente. No, in verità, ragazzi, sono in convalescenza perché ho fatto un interventino e sono chiuso in casa da 10 giorni.
No, dai, mi dispiace.
Buone ferie a tutti.
Cioè, la cosa più triste in tutto ciò, Gabri, è che ci stai ascoltando da 10 giorni, quindi se sei chiuso in casa.
Evidentemente. No, vedi, un gran piacere, peraltro.
È una di quelle cose a sorpresa, no? Che uno non si aspetta, pensa di godersi le vacanze e poi improvvisamente o ti si rompe un elettrodomestico costosissimo,
sì,
per cui il tuo stipendio finisce là, oppure magari un incidente. Cioè, ad esempio, la mia amica si è rotta tibia e perone.
Prima delle vacanze,
ma con un incidente domestico stupidissimo, per cui tu avevi organizzato tutto quanto e ti ritrovi a casa.
Gabri, però rimettiti a posto, perché tra 15 giorni sei di nuovo in onda,
Ti rendi conto? Cioè, ragazzi,
ti rendi conto?
La cosa più triste, in verità, è proprio questa, che noi ci fermiamo solo ad agosto, per modo di dire, perché poi è comunque un mese abbastanza intenso, sì. Ed eccomi qua, bruttamente incartato davanti a Netflix.
Brutto,
c'è,
dai.
C'è la teoria del complotto, Radio Coblotto, cioè che tu ti sia spaccato volontariamente qualcosa per allungare poi la tua, insomma,
permanenza a casa.
Esatto, quindi con i vari certificati medici. Smentisci o confermi?
Devo smentire, perché noi professionisti non abbiamo quel tipo di tutela, quindi ce la prendiamo lì dove non batte il sole.
Ah, solo perché sei a IVA, perché se invece eri assunto, come?
Sarei malato da mesi.
Infatti.
Tanti auguri a Venus, tanti auguri a Gabri.
Senti qua.
Tanti auguri a te.
Capito? Pure gli ascoltatori ti fanno gli auguri. Ciao Gabri.
Ciao.
Ragazzi, bellissima sorpresa. Grazie, un bacione.
Ciao.
Wake up. Stai ascoltando Non è il morning. Non è il morning. On Radio Globo.
Comunque immagino tutti quei cultori della radio, no? Quelli che dicono: ah, la radio, perché ci sono delle regole da fare. Ci sentono cantare sulle canzoni. Non annunciare le canzoni. Disannunciare male.
Ma anche semplicemente parlare.
Parlare.
Esatto.
Sbagliare congiuntivi e altro. Vabbè, è successo solo una volta.
Una volta.
Solo una volta è successo, dai.
Per sbaglio, dai.
Però, insomma, possiamo anche avere delle
defaillance, a volte capita.
Delle defaillance, però capite che in un certo senso, quando poi ti ritrovi a dover dimostrare la propria professionalità e poi niente, non ci riesci. E niente.
Cioè, stai parlando della delusione che provi...
Insomma, che potrebbero provare i nostri ascoltatori di fronte alla nostra improfessionalità rispetto alla professionalità di Gabri Venus. Avete sentito come parlava?
Ma guarda,
bene,
immagino,
cioè, ragazzi,
però...
ma perché non siamo come loro?
Io li vedo abbastanza soddisfatti. Infatti volevo comunicare ai nostri ascoltatori che stanno continuando ad arrivare video.
Bellissimo,
su
questa
video
cosa.
Video su video di Tutti in Ferie ma noi no. Continuate, perché li stiamo sovrapponendo,
raccogliendo.
E li cuciremo insieme per un contenuto esclusivo
e
di
poi,
noi super sfigati che siamo
adesso...
qui tutto agosto a lavorare.
Dopo Tutti in Ferie ma noi no, stiamo preparando anche Black Miriana, perché voi dovete sapere che abbiamo la nostra Miriana della Magliana, che è la nostra, diciamo, quella che sta in regia e ci manovra, ma ci fustiga anche perché è cattivissima.
E certo, a volte proprio con la frusta.
Cattiva.
Ragazzi, importantissimo, sapete che Non è il morning spacca proprio, anche perché le menti demenziali sono sempre quelle più belle, ragazzi.
Perché adesso devo prendere del demenziale.
Hai fatto un complimento allo stesso tempo. Guarda che è un talento, complimenti.
Non ho capito questa cosa.
Cioè, noi vogliamo fare una trasmissione di cultura.
Cioè,
vabbè,
infatti
adesso. Ma che, quale cultura? Vai. Cultura demenziale.
Cioè, volevamo fare una cosa fatta bene e poi invece...
Noi le cose fatte bene non ci piacciono, sono
vabbè,
troppo
ragazzi.
Precise, non siamo questo.
Allora,
siamo questo,
9.49 di questo mercoledì 14 agosto saremo in onda anche domani, sempre tra le 7 e le 10, ve lo dico perché se state per andare a lavoro, cioè domani se avete in procinto l'idea di andare a lavoro, comunque ci siamo sempre noi a darvi la sveglia.
Esatto.
Sfogheremo.
Poi la cosa
vicenda.
Bella è che voi ci date, insomma, ci rispondete, siete con noi. Invece non succede con i personaggi noti che ogni giorno cerchiamo di stimolare. Ieri Elodie non ci si è proprio filati di pezza.
Neanche Giancarlo Magalli.
Oggi Claudia Mancinelli.
Zero. Non ci ha considerato.
Non ci ha contattato.
No. Claudia Mancinelli, l'allenatrice di Sofia Raffaelli, che insomma è diventata un fenomeno virale, proprio motivando e anche facendo le sue dimostranze agli arbitri, ottenendo un risultato che ha portato al bronzo. E visto che lei è diventata un po' l'allenatrice, la sostenitrice, l'amica che tutti vorremmo, no?
Ogni giorno, soprattutto adesso che ci dobbiamo svegliare ogni giorno d'agosto.
Visto che non abbiamo la nostra Claudia Mancinelli, lo potete essere voi. Quindi ogni tanto mandateci anche un messaggio di incoraggiamento.
Quando ci pensate?
Ma perché? Ma perché abbiamo bisogno di essere stimolati, come noi stimoliamo
sostenuti
i nostri ascoltatori. Ma stimolate anche la nostra Miriana, che è arrabbiatissima, è sempre arrabbiatissima tutti i giorni. Ogni tanto salutatela, perché insomma...
Ma perché?
No, ha bisogno anche lei di essere spronata.
Ma perché questa cosa? Allora, già è arrivata la nostra Roberta Coletti, quindi l'ultimo disco, e poi vi lasciamo con lei.
Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace molto, ma avvisata tardi.
Non è il morning on Radio Globo.
Comunque confermo, Miriana mette paura anche a me.
Vedi?
Miriana fa paura.
Miriana della Magliana fa paura, ragazzi.
Ascoltatori terrorizzati da Miriana. Ma Miriana, ma che cosa combini agli ascoltatori?
Ma poi arriva con questo monopattino nel buio.
Dall'altra parte del vetro.
Ti ricordi l'ascoltatore che all'inizio ha detto quella... Vuoi giocare con me? Lei è uguale, arriva il monopattino.
Comunque,
è
ragazzi,
vero, tenendo per mano il monopattino.
Vuoi fare diretta con me?
Abbiamo con noi Roberta Coletti, prontissima.
A proposito, aspetta, di imboscate.
Esatto.
Non sono prontissima oggi.
Prendiamo, la bracchiamo e le facciamo un'imboscata,
cioè, ragazzi,
povera.
Non c'ho la cuffia.
Ah, vabbè, questa è una cosa normale.
Sì, a voi vi ascolto comunque.
Questa è una grande imboscata che facciamo, sta diventando anche un appuntamento, cioè rovinare la carriera di Roberta Coletti.
Carriera
preziosissima.
Vero,
ecco. Allora, visto che oggi non abbiamo avuto Claudia Mancinelli,
quindi sarà la vostra Claudia Mancinelli.
Sì, ci devi motivare per i prossimi 15 giorni a tenere botta. Posso... Sappi che, visto che noi continuiamo a invitare ospiti che poi non vengono.
Esatto, è molto divertente che non è il morning inviti ogni puntata un ospite di un certo calibro e questo non risponda al telefono.
Allora possiamo anche alzare il tiro, perché possiamo invitare chiunque, tanto non viene lo stesso. Domani proveremo a invitare Biden, quindi preparati, perché dovresti poi in chiusura insomma rispondere.
Forse
come
in inglese.
Allora, grazie mille a tutti. Tommaso, Elena, Bera,
Facci motivare dalla nostra
Roberta Mancinelli.
Musica a palla e dici che dobbiamo tenere botta, vai.
Ok, vai.
Che devi dire?
Roby.
Che devi dire?
No, ci deve motivare per i prossimi 15 giorni, ragazzi.
Ma continuate così, che siete forti. Siete voi i nostri motivatori. Ma io mi sveglio, grazie a voi, mi date l'energia per entrare alle 10.
Mamma,
veramente...
che ansia.
Bravi.
Grazie
a Roberta Coletti Mancinelli per questa motivazione. A domani, ciao.
A domani, ciao a tutti.
Non è il morning.
Non è il morning.
On Radio Globo.
Ma è o non è il morning?